alla puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra sul convegno. Dalla Svezia arriva uno slasher che fa a pezzetti il mondo del lavoro e delle speculazioni edilizie. Tiro al piccione, documentario intervista sul celeberrimo scrittore delle spie John Le Carré. E poi, infine, parleremo di Killers of the Flower Moon. Martin Scorsese, zio Marti, ci porta negli anni 20 e ci racconta del quasi genocidio degli Osage. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV serviti a voi senza spoilere con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellammare e in studio con me ci sono due agguerriti colleghi, il fondatore, direttore editoriale, anime e pilastri, Cinefax, colui che è ancora commosso da domenica scorsa grazie a Scorsese, Teo Yusufian.
Sì, ma non sembri stanco e annoiato,
ma
della
sì,
mia presenza.
Ma dopo 214 puntate,
ma cioè, 213, dai. Questa è la 214.
Ma è la 214esima volta che lo leggo in puntata. Forse di più perché un paio di volte ho anche sbagliato.
No, e poi ci sono anche tutte le puntate speciali, siamo a più di 300 episodi, quindi... Ciao Paolo, come stai? Ma ciao ascoltatrici e ascoltatori, come state?
Non ti possono rispondere.
No, esatto,
sai.
Hai ragione. No, volevo fare un po' la voce da super classico, sai, che ogni tanto ho bisogno di spingere su quel timbre. Registro fatto.
Bravo.
Un po' così come le radio di una volta.
Ma sai invece chi ti può rispondere?
Quello che ho a fianco,
quello che torna dopo appena due puntate. Ma tu calcoli sempre quante puntate un'estate. Ma poi ce ne frega qualcosa?
No, però è
no,
per fare il lancio.
A noi frega che lui sia il redattore più compito e più delicato, colui che abbina i primi a venire, i libri i secondi, colui che non è cinefilo così. Cinefilo così! Con la barba di Francis Ford Coppola e gli occhiali di Martin Scorsese è con noi Enrico Tribuzio.
Ah, finalmente una presentazione come Cristo comanda.
Dovevo farmi perdonare dall'ultima volta con George Bush, quindi,
è vero,
quindi ho cambiato
tutto. È vero,
tutto.
Mi hai dato del guerrafondaio. Bentrovate amiche, bentrovate amici, bentrovati amici.
Come stai, caro Enrico?
Ma mi barca meno.
Lo sai che...
Vabbè, almeno cerca di barca più.
Cominciamo malissimo oggi, veramente male.
Questo,
che
no,
cosa sta cercando?
Questo qua.
Se non ha... Ah, ecco.
Giusto.
Sono tornati i suoni della console.
I bei suoni di una volta.
Sapete, esatto, ragazzi, che manca poco ad Halloween?
E sti cazzi?
Ma come sti cazzi? Quando c'è Halloween, che viene il 31 ottobre,
esatto,
ti viene voglia di vedere film horror, di
e poi esatto, scusa,
classe,
se ci pensi, no? Assieme al Natale, credo che Halloween sia la festa più cinematografica in assoluto. Cioè, non ci sono paragone al cinema dei film dedicati al Natale o ambientati a Natale o ambientati ad Halloween rispetto a qualunque tipo di altra festa.
Io non vedo l'ora di vedere il film ambientato per il Thanksgiving.
Ah, quello di Eli Roth.
Sì, che abbiamo visto due puntate fa.
Il giorno del
sì.
Grazie.
Esatto.
Vabbè, niente, volevo dire questa cosa qui perché io quando
così,
arriva Halloween
per fare
mi viene...
del riempitivismo.
No, non è riempitivismo, è che mi viene quella voglia di horror, sia vecchi che nuovi. Perché poi io me li lascio un po' durante l'anno, un po' me li perdo per strada e poi li recupero tutti ad Halloween.
Guarda, se
c'è
voglia di horror ti invito a casa mia e ti faccio vedere le bollette che mi sono arrivate recentemente.
Okay.
Io come abitudine ad Halloween di solito guardo Nightmare Before Christmas, che in tanti ritengono un film di Natale, ma io me lo guardo ad Halloween.
Effettivamente. A Natale cosa ti guardi? Halloween.
Ah no, a Natale mi guardo una.
Esatto.
A Natale sono banalissimo e mi guardo Una poltrona per due.
Ah,
che barba.
Che so a memoria, ma lo guardo sempre.
Ma sì, però, ma per forza. Lo sai io che mi guardavo Il canto di Natale di Topolino.
Bello.
Ma la versione vecchia che non si trova più perché poi l'hanno rifatto.
Ma cosa dici?
E hanno fatto sparire la versione vecchia. Ma... che dura tipo, quando ero piccolo sembrava che durasse tipo un'ora e mezza, invece dura solo 20 minuti.
Ma scusa, ma in che senso non c'è più?
Non si trova più in giro.
Ah.
Quello vecchissimo.
Ma guarda, io nel caso, se siete interessati, vedi, così faccio subito, su cinefax.it trovate un bellissimo articolo di Marco Volpe, che è il nostro redattore disneyano.
Mark Fox.
Esatto, come è nato Canto di Natale di Topolino.
Ah, vedi,
nella sua rubrica Disney in pillole, dove trovate anche un sacco di altri articoli chiaramente dedicati a Disney. E bell'articolino anche questo qua, così, visto che siamo a tema.
Sì, l'hanno fatto sparire, sai che la Disney ogni tanto fa ste cose, prende e fa sparire la roba dal catalogo.
Ma allora, quello lo fanno con un c'è una ragione chiaramente economica, perché lo fanno soprattutto su alcuni titoli recenti, perché così possono dichiarare che sono andati in perdita e pagano meno tasse.
Ma certo, è sempre quello il problema.
Ma comunque Teo, tu hai parlato dell'articolo fantastico, ma non c'è solo questo su cinefax.it, ci sono tante cose bellissime, e se volete vederne ancora di più andate sugli amici di cinefax.it per supportarci, perché è un portale che vi trasmigra su Patreon,
vi trasmigra,
fa attraversare
vi spixella
la
su
terza
Patreon,
dimensione,
esatto, e vi permette appunto di aiutarci con una piccola donazione, e noi in compenso vi daremo tante grandi ricompense. Quindi gli amici di cinefax.it troverete tutti i livelli, tutte le varie cose che vi permettono di ottenere, e sappiate che è un grandissimo aiuto per noi, e secondo me è un grande aiuto anche per voi stessi, vi sentirete meglio dopo, vero?
Io comincio a dirlo adesso, lo dirò fino a dicembre inoltrato. Se volete fare un regalo di Natale a qualcuno che ama il cinema, regalategli il Patreon di Cinefax, perché non è una scemenza. Voi supportate noi, fate un regalo a questa persona che sicuramente è contenta, perché entra nel gruppo Telegram privato, decide i temi delle top 8, decide i temi del super classico, sbircia un po' dietro le quinte di Cinefax, che appunto non è solo il podcast che state ascoltando, ma c'è il sito, c'è Instagram, c'è Facebook, c'è TikTok, e ci sono gli eventi dal vivo, un sacco di roba, e ci supporta, e secondo me è un win-win-win, non solo win-win.
Su TikTok che c'è? Ci sei tu che balli?
No, su TikTok ci sono i Cinefax.
Ah, ok.
Esatto, tra l'altro
che
ovviamente
ballano.
Il nostro Patreon, ovviamente da cinefilo, vi fa trovare i livelli che si chiamano Guni, Drugo, Goodfella, Iena e Guerriero. Chiaramente tutto ruota attorno sempre alla settima arte.
Dei film brutti soprattutto.
Hai capito, li ho scelti a caso, sai com'è.
E invece se siete comunque, se della settima arte non potete fare a meno e volete andare al cinema questa settimana, vi ricordo che ci sono un po' di uscite nuove. Oh. Allora, intanto trovate già in sala, perché è uscito il 23 ottobre, Jeff Koons, Un ritratto privato. Mm. Di cosa si tratta, Teo?
È il film documentario di Pappi Corsicato, che mancava da un po', secondo me è un autore italiano di quelli da seguire, che parla di Jeff Koons, che non so se lo conoscete, ma è uno degli artisti contemporanei più particolari, anche perché insomma abbastanza nota alle cronache la sua relazione con Ilona Staller, che
quindi non è famoso per la sua arte.
No, è famoso soprattutto per la sua arte, fa delle cose molto particolari. Però diciamo che è famoso anche nel gossip, ecco, okay, nelle rivistucole, perché ha avuto una relazione tra l'altro di parecchio con, con l'ex pornostar e ex deputata del Parlamento italiano, mitica, ricordiamolo, Cicciolina.
Ma possiamo dire che il grande Pappi Corsicato è un po' il Rospo Pallenberg italiano?
Allora, con tutto il rispetto per Pappi, era una vita che non parlavamo di Rospo Pallenberg. Da quant'è che non parlavamo? Perché te ne sei uscito così?
No, perché ha un nome troppo simpatico, Pappi Corsicato, ma non simpatico quanto Rospo Pallenberg.
Ma perché? Povero Pappi.
Però per chi magari ci segue da più di recente, ci fu una puntata di qualche anno fa in cui scoprimmo questo regista fantastico che si chiama Rospo Pallenberg, e esiste, non è inventato, ed siamo diventati subito suoi grandi fan, pur senza aver mai visto un suo film.
Allora, guarda, era la puntata pazzesca, era la puntata 94
del che anno?
20 gennaio 2021, la prima puntata del 2021. E tra l'altro in copertina c'è anche Rospo Pallenberg, che ha una faccia da Rospo Pallenberg.
Ma dico, qual è una faccia da Rospo Pallenberg?
Ma andiamo avanti, dunque, uscirà il 25 ottobre, quindi pronti, carichi per Halloween, So 10 o So X.
Esattamente, a parte che esce il 26 ottobre, non 26? So perché ho scritto
male.
Il 25, oh. Vabbè, o il 25 o il 26, se è il 25 ci state ascoltando il primo giorno di messa in onda della puntata, esce oggi, ma se vi interessa la cosa, su cinefax.it trovate già la recensione.
Vabbè, ma sempre sul pezzo questo sito, come si chiama questo sito?
Cinefax.it, perché uno dei nostri, tra l'altro, nuovi collaboratori, e salutiamo Marco Lovisato, lo ha visto in anteprima e lo ha recensito. Trovate già la recensione sul sito con una copertina molto interessante e caratteristica, e pare che questo sia il film della tutta la saga di Saw, oltre al primo, che sta mettendo d'accordo critica e pubblico.
Attenzione.
Tutti d'accordo a dire che è un film che vale la pena di essere visto.
Io sono fan della saga, però devo dire che dopo il terzo diciamo che erano diventati un po' difficoltosi.
Hai capito? Cioè, fare un buon
anche
film
per loro,
al decimo capitolo
cioè,
non è male,
non
però.
Non è facile.
Però sai, comunque qua
è un pre, è un pre, quindi
esatto, quindi c'è qualcosa di interessante, ci sono dei ritorni, se conoscete bene la saga tornano soprattutto due personaggi molto amati, e insomma datevi a leggere la recensione, datevi a vedere il film se siete appassionati dell'horror.
In uscita anche Anatomia di una caduta,
io quello non vedo l'ora di vederlo, visto che a Cannes me lo sono perso, ha vinto la Palma d'Oro, quindi parliamo di attenzione. Uno dei film importanti di quest'anno, che guarda un po', sul sito lo trovate recensito sia da Alessandro Dioguardi in quel di Cannes, ma non solo, anche da un altro, è sempre lui, ancora, sempre da Marco Lovisato, uno dei nostri nuovi collaboratori di qui prima, che ha visto anche questo in anteprima e ha recensito sul sito. Film da non perdere, non perdetevelo perché è molto particolare, molto bello.
E altro film in uscita è C'è ancora domani, diretto da Paola Cortellesi, che se non sbaglio è il suo debutto alla regia.
Esattamente, infatti è questa la cosa, diciamo, interessante da vedere.
Ho visto il trailer, è molto interessante come, insomma, progetto particolare, quindi insomma non lasciatevi sfuggire l'occasione di andare al cinema questa settimana, perché ci sono un po' di cosette adatte un po' a tutti i gusti.
Esatto, poi scelta comunque coraggiosa, film drammatico, anzi dramedy, diciamo, particolare la scelta del bianco e nero, insomma io gli darei fiducia e andrei a vedermelo.
Prima di andare avanti ti devo raccontare una cosa che mi succede ogni volta che apro Prime.
Tipo?
Mi appare tra i consigliati Shin Godzilla, che è un film che voglio vedere tantissimo, poi sono fan di Godzilla eccetera, però ogni volta che inizio a vederlo mi accorgo che è in italiano, mi dimentico, ogni volta dico ah cavolo c'è solo in italiano,
non c'è in giapponese,
non c'è, io se vedo Godzilla lo voglio vedere in giapponese, cioè con i sottotitoli ovviamente, però lo voglio vedere in giapponese e non so come fare.
Ma usa NordVPN, Paolo?
È vero, tra l'altro ce l'ho. Il NordVPN è comodissimo, è velocissimo, ce l'ho sul cellulare, ce l'ho sul portatile, ce l'ho sulla Smart TV e posso loggarmi in un paese dove finalmente c'è Shin Godzilla in originale. Hai ragione.
Tra l'altro è comodissimo perché tu lo apri, ti appare la mappa del mondo con tutte le varie connessioni nei vari paesi e con un click sei negli Stati Uniti, con un click sei in Giappone. Ed è una figata perché hai accesso a tutti i servizi che magari sono riservati soltanto a quei paesi e in Italia no.
È vero, 5.800 server in 60 paesi, che roba, incredibile. E tra l'altro, a parte che è la VPN più veloce in circolazione, che protegge i tuoi dati sensibili, per esempio se ti colleghi a una wifi pubblica.
Uso sempre in quei casi che non sai mai che cosa succede.
Esatto, e puoi usarla anche per trovare voli a prezzi scontati, magari loggandoti in un altro paese, oppure insomma servizi, è molto comodo e con il codice sconto Cinefax avrete 4 mesi extra sull'abbonamento, quindi potete andare su nordvpn.com/cinefax e ci saranno inoltre 30 giorni soddisfatti o rimborsati.
Quindi ragazzi provatelo, andateci e poi fateci sapere cosa ne pensate, noi ci troviamo benissimo, quindi sono sicuro che vi troverete benissimo anche voi.
Bene, ma andiamo avanti adesso, parliamo delle news di questa settimana. Apriamo con uno dei, purtroppo, degli addii.
Ancora.
Che dobbiamo dare un altro addio. Diciamo addio questa settimana all'attore Burt Young, che molti di voi ricorderanno vividamente nel ruolo di Pauly, il fratello di Adriana in Rocky. Ma c'è un qualcosa che in pochi sanno. Che Burt Young,
c'è qualcosa che in Rocky sanno.
No, in pochi sanno che Burt Young in realtà era lui il vero pugile sul set di Rocky, perché aveva avuto una carriera da pugile in gioventù e anche niente male. Lo sapevi tu, Teo?
Non lo sapevo, lo scopro adesso, ma guarda quante cose si scoprono nel podcast di Cinefax.
Esatto, esatto. E non solo, è da ricordare anche il suo ruolo, anche se è piccolo, nei Soprano, perché ci piacciono i Soprano, quindi va bene.
Esatto,
parliamo.
Serie di cui ci ha parlato Gabriele Donolato e se Frecht è all'ascolto gli consigliamo di vederla.
Questo è un po' un inside joke, però va bene così. Burt Young ha creato quel ruolo iconico, cioè lui tra l'altro ha recitato anche in Chinatown, quindi un po' di film anche di valore li ha fatti, però il ruolo di Pauly è rimasto iconico,
certo.
E indimenticabile. Un ruolo anche abbastanza controverso, perché non era una bella persona Poli, però proprio quel suo essere, diciamo, fallato, no? Come posso dire, essere una brutta persona,
una merda.
Troppo umano.
Troppo umano. Lui l'ha portato sullo schermo in maniera splendida. E quindi insomma rimane nei nostri cuori il caro Poli. Quindi diciamo addio a Bart Young. Riguardatevi Rocky in suo onore, che ogni tanto ci sta a riguardare Rocky. E parliamo invece adesso della situazione dello sciopero, che non è rosea.
Esatto, non è rosea anche perché siamo arrivati al giorno 100. 100. 100. E la cosa non è bella. E non è bello anche il fatto che a questo punto direi che è assodato che qualcuno al di là dell'oceano, che fa parte del SAG-AFTRA, magari Fran Drescher, ovvero la Tata, ascolta il nostro podcast. Perché indovina quando riprenderanno le trattative tra i sindacati e le major?
Appena noi premiamo stop sulla registrazione.
Esattamente, perché hanno detto che riprendono martedì. Oggi noi registriamo che è martedì. Per una questione di fuso orario, loro non si sono ancora incontrati.
Oddio,
quindi...
però se lo fanno la mattina, forse si stanno sedendo al tavolo. Effettivamente, quando premiamo stop, loro iniziano.
Lo fanno apposta.
Avranno finito di registrare.
Esatto.
Sì, ok, partiamo.
Guarda che è una roba impressionante. Quindi, purtroppo, i risultati di quest'ennesimo, diciamo, scambio di vedute, e ve ne parleremo la settimana prossima. Però possiamo darvi un'anticipazioncina, nel senso che durante la settimana alcuni attori, diciamo, A-lister, come li chiamano da quelle parti, insomma gli attoroni, quelli che conosciamo tutti, strapagati e strafamosi,
gli attori di fascia A come Fabrizio Frizzi, non ricorderete,
esattamente,
e non di fascia B come Mariano Giusti,
esatto, che gli hanno dato da fare Padre Frediani, insomma attori che rispondono al nome di George Clooney, Scarlett Johansson, Ben Affleck e altri, hanno presentato una proposta al sindacato per sperare di aiutare, insomma di portare avanti la cosa e portare fine allo sciopero. Indovina quando l'hanno presentata questa proposta? Martedì scorso, ovviamente. Così non ci hanno dato l'opportunità di dirlo settimana scorsa. Proposta che però è stata respinta. E uno dice: perché?
Che succede? Che cosa c'è dietro? Facciamo della dietrologia.
Allora, se volete vi racconto bene il tutto. Secondo le regole attualmente in vigore, i membri del sindacato pagano ogni anno $232 in quote, più l'1,575% dei guadagni, fino ad arrivare...
1,575,
sì.
Proprio preciso,
esatto, fino ad arrivare a un milione di dollari.
Perché, scusa, ti interrompo. Giustamente, se tu sei George Clooney e guadagna $60 milioni, quello 0,01 è come lo stipendio nostro di 8 anni.
Esattamente. Però attenzione, l'1,575% dei guadagni fino ad arrivare a un massimo di $1 milione. La proposta di questo gruppaccio di attoroni avrebbe eliminato quel limite, e quindi l'1,575 senza limite.
Ah, ok.
La cosa stimata da Clooney avrebbe portato più di 50 milioni di dollari all'anno nelle casse del sindacato, anche se qualcuno ha qualcosa da dire su questa cifra. Il problema è che però, chiaramente, praticamente questa proposta riguardava quasi solo questo aspetto, mentre in realtà sono in agitazione per tutta un'altra serie di cose. E quindi diciamo che questa proposta l'hanno presa un po'.
Diciamo che George Clooney non è proprio un picchettista.
Un po' così, no, esatto. Poi c'era anche un altro aspetto che prevedeva che appunto i residuals, ovvero i diritti previsti per le riproposizioni sulle piattaforme streaming, esatto, delle serie, dei film, le repliche, eccetera, prevedeva un pagamento che metteva in prima fila gli attori pagati poco, mm-hmm, e per ultimi gli attori pagati di più. Quindi comunque era una cosa, insomma, abbastanza socialista, cioè nel senso che loro
il sindacato, cioè,
no, ma da loro, cioè nel senso, sì, dagli, sì, attori di prima fascia veniva una sorta di guarda, io mi metto
facevano l'elemosina, diciamo,
più o meno, esatto. Però ecco, questa cosa è andata un po', andava un po' contro le varie discussioni che stanno avendo all'interno del SAG-AFTRA, non si sono trovati d'accordo e quindi questa proposta è caduta nel vuoto.
E poi adesso come me lo compro il terzo yacht se faccio questa cosa?
No, in realtà sai che pare che sia stato il sindacato dal basso che ha rifiutato questa proposta.
Allora vedi che c'era qualcosa dietro, secondo me, che non sappiamo.
Non lo so, qualche vediamo. Ma sai, nel momento in cui tu comunque sei in sciopero contro dei mostri come le Major e devi presentare loro una proposta compatta, qualcosa.
No, ma me, cioè, calcolando che noi facciamo fatica a organizzare una pizza per 5 persone,
esattamente,
devi mettere d'accordo tutti gli attori di Hollywood.
Se ti arriva una proposta che riguarda alcune cose, altre magari no, quelle che riguarda le riguarda e le sfiora, oppure comunque sono da sistemare meglio in termini di cifre, in termini di scrittura, in termini di proposta sindacale, e mi sembra anche normale che il sindacato dica: ok, vabbè, guarda, grazie. Si fa pat pat sulla spalla,
vatti a prendere un caffè,
però no, cioè non si può fare. Va bene. Tutto ciò pare che comunque ci sia stata in ogni caso un'apertura nei confronti della messa in moto di un sacco di produzioni. C'è una lista che è uscita su Variety, su Deadline, di una valanga di film. Io scorrevo veloce ed ero arrivato soltanto alla B, quindi immagino quante siano, dove praticamente hanno, diciamo, aperto una porta concedendo agli attori di qualsiasi tipo di fascia di come si dice, vagliare le proposte che gli arrivano. Cioè, quindi non presentarsi ai provini, non presentarsi per chiudere i contratti, non presenziare alla promozione di film, ma almeno rispondere, diciamo, alle mail.
A casa vostra fate un po' come vi pare.
Esattamente, questa cosa gli hanno detto: ok, vabbè, questo per adesso potete farlo. Non si sa però appunto quando questa cosa avrà fine, siamo a 100 giorni e non sono proprio pochi.
Vedremo come procederà. Ma invece parliamo di news un pochino più effimere. Abbiamo una, diciamo, dichiarazione di Matthew Vaughn che non faranno tanto piacere ai vertici di Marvel Studios, perché, diciamo, ha invocato meno film. Lui diciamo che è un regista che è un grande appassionato di comics, di cinema pop,
comunque
azione,
regista, cioè, anche di Kick-Ass,
di supereroi, eccetera.
Che è uno dei migliori
non
film
solo,
secondo me, di supereroi.
X-Men First Class, quindi
al suo.
Ha chiesto meno film, cioè ha suggerito meno film ma magari di qualità superiore e con VFX più curati, e in più avrebbe delle idee per rilanciare il franchise di Superman e di Star Wars.
Esatto.
Riguardo a Superman, lui tra l'altro ha raccontato che avevano proposto ai tempi, prima che Snyder prendesse in mano tutto il progetto da Warner Studio, da Warner Bros, aveva proposto una storia, una trilogia in cui Krypton non era stata distrutta.
Esattamente.
E quindi Superman arrivava qui, ma Krypton era ancora intatta, perché la previsione, diciamo, dell'esplosione di Krypton era sbagliata. E quando Superman era sulla Terra, già adulto, eccetera, Krypton effettivamente collassava e arrivavano tutti i kryptoniani sulla Terra, creando un disagio totale. Poteva essere una rivisitazione interessante, anche perché il problema di Superman è che non ha avversari alla sua portata, no? Quindi se arriva uno stuolo di kryptoniani incazzati, però boh, chi lo sa.
Lui ha detto: l'abbiamo presentata a Warner, Warner l'ha rifiutata, appunto, non ci hanno mai fatto più sapere assolutamente niente.
È strano che riveli questa idea, perché di solito quando propongono queste cose poi non lo dicono mai, perché dicono: ma non si sa mai che possano riprendere in mano quel progetto, no? Quella proposta, ed effettivamente diventare qualcosa. Però evidentemente deve aver perso ogni speranza, probabilmente anche perché ormai James Gunn ha preso in mano tutto, quindi ci saranno altri progetti.
E poi ha raccontato anche la sua idea per il franchise di Guerre Stellari, che da una parte mi ha incuriosito, dall'altra, cioè, nel senso, da una parte, quando l'ho letto, ho detto: no, ma che cazzo dici? Perché va contro quello che ci siamo detti anche ultimamente. Dall'altra, però, effettivamente avrebbe un suo fascino, cioè? Dal suo punto di vista. Lui dice che, secondo lui, l'errore da parte di Lucasfilm è stato quello, a un certo punto, di abbandonare i personaggi storici della prima trilogia degli anni 70 e 80 e concentrarsi su altre storie, eccetera. Mentre invece, secondo lui, la saga è la famiglia Skywalker. E lui ha portato questi esempi. Prendendo la saga di 007, James Bond continua a essere James Bond, anche se interpretato da attori nuovi, in storie nuove che stanno anche al passo con i tempi ed evolvono. Wolverine, ci sarà il recast di Wolverine, ha portato questi due esempi, e lui dice: se mi proponessero di mettere mano a Star Wars, io proporrei la mia idea raccontando un'altra storia con Luke Skywalker, Darth Vader e Han Solo. Perché è da folli non concentrarsi più su quei personaggi che erano incredibili e fortissimi.
Quindi tipo un reboot.
Una sorta di reboot, sì, oppure una nuova storia con un altro lato, con un nuovo cast, eccetera, eccetera. Da un lato non so.
Però non ha tutti i torti.
Però dall'altra parte tu dici, effettivamente non ha mica tutti i torti se ci pensi. Cioè da un lato io dico, vorrei vedere qualcosa 2000 anni dopo o 10.000 anni prima, perché continuano a stare lì incastrati su quella roba lì, cioè, tutte questi spin-off, sì, serie, esatto, che
non
fanno.
Non so te, Teo,
però,
ma se ci pensi,
vista così,
io dico, parlo personalmente, io negli ultimi anni le volte che mi sono emozionato di più con un prodotto di Star Wars è stato quando hanno ritirato fuori i personaggi originali. Chiama la nostalgia, chiaramente imprinting, ero piccolo, mi sono affezionato e tutto quello che vuoi, però erano dei personaggi forti, erano dei personaggi a cui tenevi, erano dei personaggi costruiti in un modo che, cioè, si incastravano perfettamente.
Anche perché, diciamo, con tutta sincerità, se mi devi fare dei personaggi nuovi e poi mi scrivi Rey e Finn, e diciamo che allora forse andavano bene Luke e Leia, cioè.
Sì. Beh.
Quindi, vabbè, la cosa che mi ha fatto riflettere, e poi passiamo alla prossima news, è che quando Martin Scorsese ha detto qualcosa contro i film Marvel è venuto giù un pieno della Madonna. Quando l'ha detto Matthew Vaughn non l'ha cagato nessuno.
Matthew Vaughn non è Scorsese.
No, però nel senso, Scorsese è anche normale che abbia una sua idea di cinema, è di un'altra generazione, è uno degli artefici della New Hollywood, stiamo parlando di un monumento. Matthew Vaughn è un, non lo so, è un coevo dei registi che girano i film degli Avengers, cioè è coetaneo, e quindi fa ancora più effetto secondo me se lo dice lui, piuttosto che se lo dice uno che potrebbe essere loro padre. Però
guarda,
invece questa cosa non gli è
secondo me
nessuno. Cioè, non ho visto la stessa reazione, indignazione.
No,
oh mio
ma
Dio, come ti permetti?
Però è stato diverso l'approccio, eh. Cioè, Martin Scorsese ha detto: i film Marvel non sono cinema.
No, lui. Allora, aspetta, perché anche qua.
No, ma adesso dobbiamo riaprire questa
questione. Su cinefax.it trovi il suo articolo tradotto.
Nel senso che, secondo lui, non sono film che raccontano delle storie umane, delle relazioni.
Sono film da Luna Park. Mi sembra anche, insomma, difficile dargli torto.
Ma dipende, cioè qualche film non lo è, qualche film lo è, come
certo,
qualsiasi genere. Il discorso.
Però
che
io ho visto gente, e anche persone che conosciamo, ma di cui non farò i nomi, ergersi a paladino difensore dei film Marvel, dicendo: come cazzo ti permetti, Martin Scorsese? Che uno dice: ascolta, come cazzo ti permetti tu di dire una roba a Martin Scorsese, quando invece potrebbero dirlo, tra tante virgolette, a Matthew Vaughn, e invece non è passata sotto silenzio.
Ma Matthew Vaughn ha detto un'altra cosa, secondo me la sua affermazione nasce anche da un amore per il genere. Cioè, sicuramente non sono ciechi, sordi ai Marvel Studios. Kevin Feige lo sa benissimo che stanno facendo, che hanno fatto degli errori. Però quel carrozzone lì è come una nave da crociera, è come una Concordia, per svoltare ci vuole tempo, ed era in direzione degli scogli.
Aspetta, stai difendendo Schettino?
Non voglio difendere Schettino, ovviamente, però
Breaking news, Paolo Cellammare, Schettino aveva ragione.
Non volevano fare l'inchino con i Marvel Studios, è solo che è arrivato un coglione, gli ha detto dovete fare così, e loro non potevano avere voce in capitolo, si sono ritrovati a fare 7000 produzioni senza avere le risorse necessarie e mandare alla deriva il progetto. Ora stanno cercando di fare manovra, e ovviamente si ritrovano sul groppone una serie di progetti avviati e pronti che dovranno uscire. Quindi l'onda lunga delle decisioni di Bob Chapek, secondo me, continuerà. Quando arriveranno i prodotti della nuova, diciamo, rivisitazione o insomma riraddrizzamento di Kevin Feige, probabilmente tra un paio d'anni, cioè ci vorrà del tempo, quindi mettiamoci l'animo in pace.
Secondo me tra un paio d'anni, raga, ci sarà, saremo già un po' tutti saturi, fan compresi.
Siamo già.
No, noi è un conto, però io dico gli hardcore fan come quello che è andato a vedersi 232 volte Spider-Man No Way Home al cinema, secondo me anche lui un po' non ne può più, cioè, non lo so.
E quello è il problema, ma
cioè è un periodo, come dicevamo tempo fa, secondo me è una fase dove il cinema monetizza tantissimo e poi e quindi si concentra solo su determinate storie, come ci sono state tante ondate nella storia del cinema di questo tipo. Il pubblico si concentra su una cosa,
ma guarda che non è solo
è
questo,
una sorta
.
Di circolo vizioso, perché il pubblico trova quasi solo quello e quindi va a vedere solo quello, quasi solo quello in cassa e quindi i produttori producono quasi solo quello, sì, e quindi poi il pubblico troverà quasi solo quello e così via.
In questo caso secondo me non è un problema solo della popolarità del genere, no? Come ci fu con i western, come c'è stato in altre epoche, è un problema il fatto che la popolarità di questo genere sia avvenuta in un momento storico in cui c'è la sovrabbondanza di contenuti, in cui c'è questa bulimia, chiamala come vuoi, e quindi associando la popolarità del genere dei supereroi con la sovrabbondanza di proposte ha, secondo me, esacerbato il problema. E a questo punto quello che sarà la soluzione non è solo il fatto che loro faranno sicuramente un cambio di rotta riducendo la quantità a favore della qualità, ma che ci sarà una riduzione della produzione di contenuti generale nel momento in cui gli investimenti già stanno, diciamo, spostando gli equilibri e creando dei problemi da cui derivano anche gli scioperi. Quindi il problema è generalizzato e io prevedo che nei prossimi 2 anni ci sarà una riduzione del numero di contenuti probabilmente massiccia,
sì.
Super massiccia, e tutte le persone o le entità, le aziende che hanno investito risorse, equipaggiamento sull'aumentare il numero di produzioni si troveranno in difficoltà, però di questo ne parleremo sicuramente nei prossimi anni.
Certo.
Per quanto riguarda Matthew Vaughn, aspettiamo il suo Argyle.
Io sono molto curioso.
Mentre Christopher Nolan, al contrario, fa dei complimenti, ma non ad una major, non a degli studios, ma a Taylor Swift.
Esatto.
Non ne abbiamo ancora parlato, però Taylor Swift è stato il fenomeno cinematografico degli ultimi mesi.
Eh sì.
Perché il suo concerto è un concerto, no? Quello che hanno mandato in sala.
Il suo concerto
è andato in sala, ha fatto dei numeri stratosferici. E Nolan ha detto: se gli studios non vogliono uscire in sala, lo farà qualcun altro. Le strutture ci sono.
Tra l'altro, sì, perché lei si è messa direttamente d'accordo non con una casa di distribuzione, ma con la catena cinematografica, con la catena, una dei più importanti negli Stati Uniti, che è la AMC, e ha preso accordi direttamente con loro, quindi bypassando le case di distribuzione, perché evidentemente magari ci aveva parlato e queste, da ciechi, non erano interessati alla cosa, probabilmente, non lo so, per una questione di costi, o non hanno previsto il successo.
No, probabilmente
o magari
sono questioni di costi,
troppo.
Perché partiamo dal fatto che Taylor Swift, quando ha fatto il tour in America recentemente, credo non abbia... Non so se l'ha fatto o le prevendite del tour che deve avvenire, insomma, che sta facendo, hanno tipo smosso il PIL degli Stati Uniti. Cioè, tipo, il PIL degli Stati Uniti si è alzato di tipo un 1% perché è, credo, l'artista più seguita al momento sul pianeta Terra.
Allora, io ho una mia collega, Camera Woman, che è fan di Taylor Swift, e si è aggiudicata il biglietto per il cinema, per il concerto, che costava 250 euro.
Esattamente, ma se tipo roba così, insomma, ma pure i concerti
non
costano
il concerto, non per vedere il concerto, per vedere il concerto al cinema.
Sì, vabbè, quello perché
Ma perché costava così tanto?
Ma perché quello è il bagarinaggio classico.
Ma quante proiezioni hanno fatto? C'era in diretta?
Mi prendi alla sprovvista in questo momento.
Vabbè.
Comunque è una che smuove i soldi grossi.
I soldi grossi, big money.
Sì, e quindi si può permettere di andare... Senti un po', MC, come cazzo ti chiami? Mi proietti il concerto al cinema? E quelli, penso ti danno anche una fetta di culo, probabilmente. noi qua insomma, magari non ce ne accorgiamo perché comunque è un fenomeno, però cioè, è un fenomeno generazionale, cioè gli zoomer, cioè tutti quelli di, che io conosco gli piace dello Switch, i ragazzini dai 10 ai 20 anni, cioè tutti.
Ma poi continua a vincere premi su premi adesso.
Vabbè, i premi,
tutto, però
quello è relativo. Io la musica sua ho sentito forse un paio di canzoni e mi fa veramente cacare.
Non
però
dire
io,
così.
Però io sono un vecchio e quindi magari non la capisco, però mi sembra la solita roba.
No, diciamo che la sua fortuna è che viene mollata o si molla con tantissimi fidanzati e poi ogni volta ci scrive un disco sopra. Quindi.
Sì, esatto. Esatto.
Ma poi scrive tantissimo. Cioè io poco tempo fa ero andato a vedere per curiosità e fa tipo 2 album all'anno. E come fa?
Taylor Swift The Eras Tour è praticamente una specie di documentario musicale che include il concerto.
Sì, tra l'altro, come guarda la durata.
Dura 168 minuti.
Sono quasi 3 ore.
Beh, e quindi però
il concerto
gente...
te lo vai a vedere.
No, però nel senso non è neanche una roba che dura 1 ora e mezza e quindi fai 6 spettacoli al giorno. Cioè,
vabbè, certo.
Ti occupa tanto.
Figo. Brava Taylor Swift.
E giustamente uno come Nolan che ama l'esperienza cinema in toto, ovvero vedere i film al cinema, come vi dico sempre io, e non poteva che fare complimenti a una così. Poi sappiamo che insomma Nolan c'ha ancora un po' il veleno addosso con quello che era successo con Warner, quindi se può prendersela con le major lo fa, è nella posizione di poterselo permettere, ecco.
Beh, abbiamo parlato prima di Matthew Vaughn e quindi X-Men l'inizio, e adesso parliamo di James McAvoy, il giovane Xavier, che esordirà come regista con una storia vera, assurda, di due ragazzi scozzesi di Dundee che truffarono l'industria musicale internazionale imitando l'accento statunitense e fingendo di essere un affermato duo rap californiano degli anni 90. Che storia è questa?
Esatto, secondo me è bellissima. Tra l'altro non l'avevo neanche mai sentita, cioè il duo rap che dicevano, insomma, che facevano finta di essere, si chiamavano i Silly Bill and Brains.
E, no, vabbè, dei geni.
Esatto, questi qui praticamente facevano i rapper, ma nessuno li cagava perché avevano l'accento scozzese e quindi dicevano no, cioè, avete l'accento sbagliato, non potete fare rap, non farete mai successo facendo rap con l'accento scozzese. E quindi loro hanno detto, ma sai che c'è, facciamo finta di essere americani. E niente, pare che qualcosa abbiano fatto, insomma. E uno come James McAvoy ha deciso di prendere questa storia vera come suo esordio da regista. La sua dichiarazione è stata: ciò che hanno tentato quei due ragazzi di Dundee è incredibile e non vedo l'ora di portare al cinema questa storia molto scozzese californiana.
Bellissimo.
E quindi è abbastanza particolare come cosa, sono molto curioso.
Sì, sì, siamo curiosi, aspettiamo di vedere qualcosa, insomma, prossimamente un trailer magari. Mentre la prossima news è dedicata a tutti quelli all'ascolto che amano i videogame e in particolare il gioco di ruolo Fallout. Sì, perché finalmente è stato annunciato da Prime Video il lancio della serie TV dedicata a Fallout con un breve video grafico, e la serie uscirà il 12 aprile 2024, un'ennesima serie dedicata ai videogame dopo The Last of Us e una serie di giochi Fallout molto amata ambientata in questo futuro post-apocalittico. Insomma, speriamo che il livello di cura messo nella serie, nella realizzazione della serie, sia a livello di quello di The Last of Us, perché insomma sarei molto curioso di vedere.
E magari non quello di Halo.
Già. Me l'ero dimenticato, perché dovevi tirarlo fuori. Mentre brutta notizia per i fan di Mission 2 punti Impossible, perché il sequel Death Reckoning parte 2 slitterà di un anno a causa degli scioperi, almeno di un anno, e adesso l'uscita è prevista per maggio 2024.
Maggio 2025.
25.
Sì, caro mio, siamo già quasi nel 2024, Paolo. So che ti sembra strano.
Maggio 2024 è tipo 6 mesi.
No, 2025. Doveva uscire a giugno 2024 e uscirà a maggio 2025.
Ai 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 ai.
Ai ai ai, ai signor Cruz, mi cade sull'uccello.
Con la moto, però.
Con la ovviamente.
Allora, aspetta, angolo della spiegazione boomer. per coloro che sono molto giovani. Probabilmente questa cosa non la sanno, ma una cosa famosissima che in realtà Mike Buongiorno non ha mai detto,
esatto,
in questi termini, ma è entrata a far parte del sentire comune, delle leggende metropolitane. Pare che... non si sa perché sia nata questa cosa, deve aver detto qualcosa di simile,
sì,
ma
esatto,
non così. Questa famosa signora Longari era una concorrente di, mi sembra, Lascia Ora Doppia, o Rischia Tutto addirittura, che sbagliò una clamorosa domanda su un volatile, e a quel punto Mike Buongiorno pare che appunto, ai ai ai, signora Longari, mi è caduta sull'uccello. Però
non è mai successo,
quindi non si capisce. Però è rimasta famosa la frase, un po' come quelli che dicono non condivido la tua idea, ma darei la vita affinché tu possa esprimerla,
sì,
come disse Voltaire, che non l'ha mai detta.
Esatto.
Quindi vabbè.
E soprattutto se dici una cagata, io non rischierei la mia vita, semmai rischierei la tua, nel senso che ti corco di botte.
Infatti io non sono assolutamente d'accordo con quella roba lì.
Ma passiamo a parlare,
sì, sì, poi io soprattutto.
Passiamo a far parlare voi, sì, perché è il momento della domandona della settimana. Che cos'è la domandona della settimana?
Ma che ogni volta lo devo spiegare.
Secondo me
tutti quelli che ci ascoltano sempre si rompono.
Lo so, ma ci sono tre persone che non ci hanno mai ascoltato e non dicono: ma che cos'è la domanda della settimana? Il titolo non è esplicativo
a sufficienza.
Dimmi
chi sono, vado io a casa loro e glielo spiego io a voce.
Ogni settimana sui social faccio un piccolo video in cui vi chiedo di mandarci un messaggio vocale sul nostro canale Telegram in risposta a quel video.
Troppo complicato.
Dove vi chiedo delle domandone a tema, ovvero voi dovete farci delle domande in massimo 40 secondi, noi scegliamo, vi mandiamo in onda e vi rispondiamo. Ogni settimana c'è un tema e visto che parliamo di Killers of the Flower Moon e che una delle cose più discusse degli ultimi tempi è la questione della durata dei film, che adesso pare che oddio i film sono sempre più lunghi, e non è vero, raga, non è vero.
Dillo a Pedro Baroni.
Quante volte glielo dico? Il tema di questa settimana era appunto i film lunghi, e visto che siamo sul tema dei film lunghi, eccezionalmente, invece di una domandona, non ne abbiamo presa una.
Come no?
Non ne abbiamo prese due.
Ma che dici?
Ma ne abbiamo prese tre.
Vabbè, io mi vado a fumare.
La 1, la 2 o la 3? Signora Long. Allora, che cosa... da dove partiamo, Paolo? Dimmi tu.
Dalla 2.
Dalla prima domanda. Ce la manda Gabri.
Dalla 2.
Gabri the Real One, che non mi è nuovo perché mi sa che gli abbiamo risposto già poco tempo fa.
Sì.
E sentiamo cosa ci chiede Gabri.
Vai Gabri.
Ciao Teo, ciao Paolo e tutti gli ospiti del podcast. La mia domanda è: siccome è uscito negli ultimi giorni la notizia che Napoleon di Ridley Scott avrà una director's cut che uscirà in seguito su Apple TV Plus di oltre 4 ore e già quella in sala dovrebbe essere oltre le 3 ore, a questo punto, lungo per lungo, non valeva portare nei cinema quella voluta direttamente anche da Ridley Scott come ultimo cut? Grazie e buon podcast.
Ma oddio, allora
sarebbe stato bello, ma
sì, gli esercenti poi si suicidano.
Esatto.
Con un film di più di 4 ore fai 2 spettacoli al giorno.
Sì, ha senso nel momento in cui hai una piattaforma streaming dove puoi fare quello che vuoi. Chi si vuole vedere la versione lunga? Un tempo usciva solo quella theatrical e poi magari 20 anni dopo usciva la director's cut.
Così, ma perché?
Adesso abbiamo la possibilità di far contenti sia gli esercenti, cioè far sopravvivere gli esercenti e di far contenti anche quelli che vogliono la super lunghezza, quindi secondo me è the best of two worlds.
Esatto, anch'io sono d'accordo, cioè
quindi ci sta.
Più di 4 ore in sala, è vero che ci sono state delle occasioni, io mi ricordo tantissimi anni fa di aver visto la versione lunga del Hamlet di Kenneth Branagh al cinema, che era tipo 4 ore, però era una roba tipo evento, cioè stava al cinema 2 giorni.
Cioè, è vero che esistono i cateteri, però non è che...
Ma io su quello, sai, che devo ringraziare il lavoro che faccio.
Cioè?
E nel senso che facendo il cameraman succede spesso di fare delle dirette televisive di tante ore e stare in camera tante ore.
Quindi hai sviluppato
ricordo,
dei poteri
su tutti, mi ricordo gli MTV Days che si stava in diretta tra le 8 e le 9 ore di fila.
Senza pause.
E no, là, il segreto. In diretta.
Non era un po' contro tipo l'umanità?
C'è anche di peggio, quindi...
Ah, okay, vabbè.
Però ecco, sviluppi una sorta di controllo totale della, sì, della vescica. Esatto. Ci sono state situazioni in cui non ci sono riuscito.
Non devi bere.
E mi ricordo un quelli che è il calcio in cui sono andato in bagno durante la diretta chiedendo scusa, lasciando la camera fissa su Gene Gnocchi. Mi ricordo ancora con la regia che dice: Teo, vai, che cazzo ti devo dire? Però ecco, impari a farla prima, a gestirti i liquidi prima dell'evento e poi farla dopo.
Cioè. Potevi fare pipì in una bottiglietta mentre eri in camera.
Quello l'ho fatto quando ho fatto la Formula 1, perché ero su una gru a 13 metri d'altezza a Imola e la prima volta che sono andato su c'era il gruista che mi ha detto: ce l'hai la bottiglietta d'acqua? Faccio sì, perché? Mi fa: ma lo sai che poi la devi riempire quando sei su? Ma in che senso? E io mica sto qua ogni volta a farti scendere e salire tutte le volte che devi espletare i tuoi bisogni fisiologici. Ah, e io questa cosa non la sapevo. Quindi avevo a fianco la curva Ferrari, dove c'è la chicane di Imola, vicino a dove c'è la, purtroppo la curva dove ha perso la vita Senna. E io quando lavoravo, cioè andavo su alle 8 di mattina, scendevo alle 5 del pomeriggio tra prove, libere,
con una
gara,
bella bottiglia.
Con più di una bottiglia, perché sappiate che non vi basta quella da mezzo litro, così ve la butto lì come info.
In alternativa, beh, grazie, mi mettete una bella scatola di sale grosso vicino, ogni tanto ve lo sgranocchiate, vi fate venire un blocco renale e finisce.
Che bel momento.
Che momento fisiologico. Allora, quindi abbiamo risposto al nostro caro amico e abbiamo un'altra domandona. Basta, per caso?
Abbiamo, sì, certo, un'altra domandona che ci arriva da Edo e adesso ti vado a dire come si chiama Edo. Edo, allora Edo, basta, Edo, it's all good man, il suo motto su Telegram.
It's all good man.
Allora, Edo ci dice questa cosa.
Ciao Teo, ciao Paolo, ciao Enrico e ciao forse Gabriele.
Che non c'è.
La mia domanda è: ma in che parte del processo creativo di un film viene decisa la lunghezza del film? Cioè, nel senso, ci si ritrova per sbaglio ad avere un film che dura più di 3 ore perché
per sbaglio,
si vogliono tagliare parti, oppure è una decisione presa a inizio produzione o pre-produzione, o non so neanche se sto usando i termini giusti, comunque nel senso è una cosa scelta in principio, è una cosa che ci si ritrova tra le mani, un film lungo e niente, grazie, ciao.
Beh, allora diciamo che di base convenzionalmente è una cosa che sai quando hai la sceneggiatura in mano, perché come regola, tra tante virgolette, chiaramente poi la cosa dipende da quanti dialoghi, quante descrizioni, quanti eccetera, però una pagina di sceneggiatura equivale circa a un minuto di film montato. Questo con proprio come media generale. Poi è chiaro che se è una pagina di soli dialoghi dura molto, dipende da quanta velocità ci mettono, esatto, nella recitazione gli attori. Se è una pagina di sola descrizione di un ambiente con un movimento di macchina
o azioni dei personaggi, dipende tanto anche dal regista, da come decide, esatto, di metterle in scena.
Però ecco, come convenzione circa, se hai una sceneggiatura di 90 pagine più o meno hai in mano un film da 1 ora e mezza, se hai una sceneggiatura di 180 più o meno hai un film di 3 ore. Poi è ovvio,
quindi
che
una pagina al minuto,
esatto,
perché
circa
sono formattate in un modo specifico, cioè, esatto, c'è proprio una regola, il carattere da usare, il font, la dimensione del font,
come sono scritti,
come
i dialoghi.
E c'è gente che ha studiato per anni e anni per trovare questa formula che funzionasse più o meno su questa regola. Però se viene girato in maniera hollywoodiana.
Esatto. Tra l'altro questi tempi vengono presi anche da una figura che secondo me viene sempre lasciata perdere, che il pubblico non conosce ed è secondo me uno dei lavori più stressanti in assoluto sul set assieme a quello del regista, che è ovvero la segretaria di edizione
o script girl,
esatto, che è colei che si occupa proprio di minutare la sceneggiatura, ovvero prende il cronometro, inizia a leggere e si segna in terzi le pagine per poi avere in mano un qualcosa di tangibile per organizzare il piano di produzione, le location, le riprese, i giorni, quanto ci mettiamo a fare quella scena, quanto ci porta via quell'altra scena, eccetera, eccetera, eccetera. È una parte del lavoro di preproduzione.
Matteo, perché hai detto segretaria, girl? Se io sono uomo non lo posso fare?
Allora, ciao milanesino imbruttito, imbruttino, con l'accento di Ischia e Firenze. È veramente strano sentirti che non sono io. No, in realtà esistono, credo, anche i segretari di edizione. Non ne ho mai conosciuto uno. Ho sempre visto donne. Tra l'altro conosco una eccezionale, Vanessa Pellegrino. Io non so se ascolti il nostro podcast, però Vanessa sei bravissima e voglio dirtelo pubblicamente. Io ho sempre visto donne che fanno la segretaria di edizione. Poi non,
tradizione,
non credo che esistano solo loro, però infatti come hai detto tu si chiama script girl, non
però
script
poi la,
person.
Oltre a questo, poi secondo me la durata vera dove avvengono i morti, dove si lasciano i morti sul campo, è il montaggio, cioè
esatto,
là poi
sì, ovvio,
cioè, chi la vuole cotta e chi la vuole cruda, il produttore dice no accorcia, il regista no metti, e quindi poi alla fine si troverà
di solito
una questione di rapporti di forza.
Il primo cut, il primo montaggio che viene fatto appena insomma si mette mano al montaggio, è una versione dove dentro c'è tutto il pastrocchione, e viene di solito parecchio più lungo di quello che dovrebbe essere, tipo viene anche 4 ore. Quando dicono il primo montaggio di questo film era 4 ore, non vuol dire che
no. Esatto.
Non vuol dire
anche
che
perché
è stata tagliata via un'ora o due ore di cose buone. Era semplicemente il pastrocchione dove c'erano tutte le cose che poi andavano limate. Però a volte vengono tagliate anche cose essenziali.
E anche lì, di solito, convenzionalmente, il primo cut è circa un 2/3 in più di quello che poi sarà.
Un 2/3 in più?
Sì.
Cioè un terzo in più o
due terzi in più?
Cioè, se
no, aspetta, è un due. Mi sto incasinando.
Cioè, c'è un terzo in più.
C'è un terzo in più, bravissimo.
Okay.
Il contrario.
Ah, ok. Quindi, se dura 3 ore il pastrocchione, il film dura 2 ore.
Sì, una volta.
Però non è definito.
Però anche qua, sì, ci sono un sacco di cose, di elementi che dipendono e
quindi,
che cambiano.
Dov'è l'inghippo? L'inghippo non c'è. C'è una decisione che un po' viene presa dal regista, un po' dallo sceneggiatore, un po' in montaggio. Si può tagliare, ma magari a volte tagliare troppo non fa un favore al film, perché poi non funziona più. A volte tagliare lo migliora, dipende. Ci sono infiniti casi, potremmo raccontare un'infinità di esempi diversi dove può avere, diciamo, successo l'una o l'altra strada. Quindi
e
è
poi,
impossibile.
Come ha raccontato il Carella qualche puntata fa, dipende anche tanto da quanto potere ha il regista sul final cut, quanto potere ha il montatore o il suo assistente o il produttore. Cioè ci sono veramente tanti, tanti casi diversi che cambiano anche semplicemente in base al tipo di sistema di industria cinematografica. Cioè in Italia funziona in un modo, a Hollywood funziona in un altro, a Hollywood negli indipendenti funziona in un altro ancora. Cioè
sì,
non
che
c'è
poi
una regola
non,
scritta, ecco.
Non è sempre detto che il regista abbia ragione a volere un cut più lungo.
Ah, certo.
Ci sono casi, per esempio prima parlavamo di Star Wars, se andate a vedere le scene tagliate del primo Star Wars penserete meno male che l'hanno tagliata. Però dipende anche quanto è bravo creativamente il produttore, che non è detto, perché i produttori creativamente consapevoli e bravi sono comunque merce rara, quindi dipende.
Tu guarda che
mille casi.
O paradossalmente anche i distributori.
Anche i distributori
esteri, perché una volta che ti compri i diritti sul film, la cosa brutta che puoi praticamente farci un po' quello che vuoi. Da noi gli cambiano il titolo ed è il minore dei mali, sì, fondamentalmente. Se guardiamo che cosa avevano fatto con uno dei casi forse limite e più famosi, è quello che è successo, c'era una volta in America, di Sergio Leone, con la versione statunitense, dove l'hanno rimontato in ordine cronologico e hanno tagliato praticamente metà film, che è stata una roba
sì,
che uno...
I film italiani in America li hanno proprio massacrati.
Esatto, questo okay, per rispondere anche a chi ogni anno con gli Oscar mi chiede: Teo, ma perché c'era una volta in America che non ha mai avuto gli Oscar? Perché gli è arrivata quella versione lì che effettivamente non li meritava.
Beh. Quindi basta? Sei sicuro che ne vogliamo fare proprio anche un'altra?
Dai, rispondiamo soltanto all'ultima, che è anche perché, insomma, ogni tanto le cinefile che ci mandano
le
i vocali.
Le cinefile.
Ci certo. Manda la sua domandona Noemi Giambattista.
Oh, ciao Noemi.
Ciao Teo, ciao Paolo, ciao Enrico e ciao Gabriele. Mia domanda è: dopo quale film lungo vi siete detti questo film poteva anche essere più lungo e mi sarebbe andato bene, e invece dopo quale film lungo vi siete detti ma forse se lo facevano più corto sarebbe stato meglio?
Ah, ma se lo facevano più corto sarebbe stato meglio, praticamente quasi tutti quelli che vedo, però
io invece non
più
no,
lungo.
Io sono più intransigente su sta cosa.
Allora, aspetta, prima
no, in realtà non è per una questione.
Dobbiamo definire una cosa. Lei ha detto dopo quale film lungo avreste voluto vederne di più. Definiamo film lungo. Più di
più di 90
bella
no,
domanda.
Film lungo
più di 2 ore e mezzo?
No, più di 3 ore? Secondo me più di 2 ore. Cioè, secondo me
più di 2 ore è la norma, sono tutti lunghi allora.
Per sforare le 2 ore, secondo me, devi avere veramente qualcosa da dire. Al di là di come giri.
La maggior
giri
parte
bene.
Dei film sono 2 ore e 5, 2 ore e 10, 2 ore e 7, 2 ore e 4, 2
sì,
ore e 2.
Vabbè,
a
no,
parte Woody Allen, che vabbè, sta sempre
facendo. Non parlo della questione di minuti.
Vogliamo
minuti.
Fare 2 ore e mezza, 2 ore e 45?
No, 2 ore e 45, o sei Tarantino o sei.
2 ore e mezza. Più di 2 ore e mezza.
No, no, più di 2 ore.
Più di 2 allarghiamo
no,
troppo.
Più di 2 ore sono d'accordo.
Escluso i 5, i 10 minuti, cioè ti parlo di 2 ore, cioè già se
2 ore e mezzo.
2 ore e un quarto, già.
No, per dire, cioè se tu mi dici quale film di più di 2 ore vorresti vederne di più, ti dico tutti quelli che mi sono piaciuti.
Eh sì, esatto. Era
se tu mi dici
risposta.
Quale film di più di 3 ore vorresti vederne di più, già 3 ore sono, posso essere esausto anche di un film che mi sta piaciucchiando.
Guarda, più di 3 ore.
In realtà, no, la mia risposta rimane uguale. Riprendo il caso di C'era una volta in America, dura quasi 4 ore, ma se io vedessi il cut da 6, ma mi andrebbe bene lo stesso. Barry Lyndon dura più di 3 ore,
esatto,
ma se vedessi un Barry Lyndon da 6. Lo adorerei.
Se hai fatto come le 3 ore precedenti,
beh,
però.
Sì, certo.
Io c'era una volta in America. C'era una volta in America. Io lo soffro. Il buon, il brutto e il cattivo, no. Che dura pure 3 ore, qualcosa.
Giù di lì. Ci arriva quasi.
Cioè, ma va? Attenzione, non ce l'ho minimamente come percezione che duri così tanto.
Potrei dire una gazzata.
C'era una volta al West, dura su, anche lui sulle 3 ore. Ma sì, il buono, brutto e il cattivo non me lo ricordavo che fosse
2 ore e 3 quarti.
Non te lo dico ora quanto dura. Dura 2 ore e 41. Quindi.
Ok, beh, non va sopra le 3.
No,
a più di 2 ore e mezzo,
quasi
però.
Ho capito, vai a vedere quanto dura. C'era una volta in America, c'è un'ora in più. Porco cane, non è poca.
Ecco, tipo un film che dura un boato e che quando l'ho visto ho detto minchia, ma è
3 ore e 49.
Metti i cancelli del cielo.
Però aspetta, c'era una volta in America, bellissimo capolavoro, nessuno dice nulla. Ma non è un film che vorrei che durasse di più. Anzi, per me poteva durare pure di meno.
Io invece questa cosa non riesco a dirla, sai. Per niente.
No, nel senso,
cioè,
se fosse
dire
stato bello uguale, ma
non lo sarebbe stato. Sarebbe stato un altro film, Paolo, e questa è la cosa. Cioè, ti posso dire che ci sono film che li percepisco lunghi. Tipo, l'ultimo mi viene in mente un esempio recente, Babylon di Damien Chazelle, che non mi è piaciuto, dura 3 ore e le ho sentite tutte come se fossero state 12. Oppenheimer, non me ne sono accorto più di tanto delle 3 ore. Killers of the Flower Moon, non mi sono minimamente accorto delle 3 ore e 20. E cambia la cosa, ma non mi sentirai mai dire Babylon di Damien Chazelle, secondo me se l'avesse fatto di 2 ore sarebbe venuto meglio.
Sai qual è
uno,
il problema?
Che cazzo sono io? Due,
ma no, ma si fa
non
per
saprei
dire,
da dove iniziare, cosa tagli? Cioè, come faccio a dirti cosa devi eliminare? Cioè, non
ti
sono capace, non
ti
è
farò
il mio
un
lavoro.
Cut di C'era una volta in America da 3 ore e 48 minuti e dirai minchia, secondo me è più bello. Comunque, il discorso non è quello. Il discorso
basta tagliare la scena in cui mescola il caffè col cucchiaino.
Esatto. Ti dico, il problema è che quando un film di così lungo mi piace tanto, faccio fatica poi a rivederlo perché dura troppo e dire oh, devo ritagliarmi quelle 3 ore e 49 minuti per vedermi di nuovo C'era una volta in America, vabbè la prossima volta e poi non lo rivedo mai, mentre Le Iene l'ho rivisto 500.000 volte perché dura il giusto, cioè il giusto nel senso il giusto per Le Iene, non sto dicendo che deve però
Pulp Fiction quanto dura, ragazzi?
Quanto dura Pulp Fiction?
Pulp Fiction
vi ricordate
boato.
Quanto dura 2 Pulp
Fiction? 2 ore e un quarto,
2 e 45,
2 ore e 20,
e quindi 2 ore e 34,
2 ore e 30, quindi è un film lungo. Pulp Fiction è vivo perché Pulp Fiction sono tante storie montate insieme, c'è un montaggio molto serrato, la trama si evolve,
lo hai rivisto più volte?
Non tantissime, però sì, l'ho visto un po' di volte. Però è un film che ti dà brio.
Sì, ma non
c'era
dipende,
una volta
quindi
in America è un film immersivo,
ma
film
non dipende dalla durata in quanto tale, dipende dal film e da quanto ti piace.
No, capito, certo. Dura un'ora in meno di C'era una volta in America.
Io probabilmente ho visto più volte C'era una volta in America di Pulp Fiction e sono entrambi due film che ho tatuati addosso e che amo tantissimo e che ho visto veramente tante volte.
Quindi è il film
ma così
lungo.
2001 di Seno lo Spazio, Apocalypse Now, Barry Lyndon. Io lo raccontavo l'altro giorno in chat con
Apocalypse
i ragazzi
Now
del Patreon. probabilmente è un problema mio, perché io, se vado a vedere i film che io amo di più nella storia del cinema, sono tanti, sono considerati film lunghi. Io adoro i film lunghi perché mi piace immergermi in quel mondo lì. Cioè, se un film mi piace tanto, se dura un'ora e mezza, a me girano i coglioni, perché dico, oh no, ne voglio ancora. Quando ho visto al cinema, mi ricordo uno degli esempi ultimi, Blade Runner 2049, e sono entrato in sala che c'avevo la puzza sotto il naso che arrivava partiva da casa mia, arrivava fino all'Arcadia di Melzo, perché sono fan del film di Ridley Scott. Ma il film di Villeneuve mi è piaciuto così tanto che quando sono arrivati i titoli di coda mi sono girate le balle, perché io di quella roba là, fatta in quel modo, ne avrei viste altre due ore tranquillamente, senza sentire lunghezze, noia.
Quante volte l'hai rivisto?
Del genere. È uno dei film che vedo spesso, perché a livello di Blu-ray con l'OLED, quello e Mad Max sono i miei due nuovi riferimenti.
Paradigmi.
Quando, esatto, cambia.
Allora, TV. Alziamo la soglia a tre ore. Henry, qual è il film tuo preferito sopra le tre ore?
Sopra le tre ore? Ce l'ho, ma non ce n'ho uno, cioè ce ne sono diversi. Guarda, ma non
uno, non il uno di quelli che ami particolarmente.
Cioè, io un film che, tipo, che ne so, anche se passa la televisione e vabbè, mi vedo l'inizio e poi rimango incollato tutto il tempo, è Barry Lyndon.
Guarda. Beh. Guarda che cosa avevo aperto qua.
Barry Lyndon dura
3 ore e 23.
Se fosse durato 3 ore e 50.
Beh,
ma se sono,
vabbè,
cioè,
sì, che te dico a fare, che Kubrick, cioè, non fa, se, togliamo Kubrick dall'equazione.
Certo. Allora, un altro film che mi ha fatto quell'effetto là, che l'ho iniziato a vedere e poi alla fine ho detto, minchia, ho fatto un viaggio, cioè sono stato in un altro tempo, in un'altra dimensione, e non ho minimamente sentito il peso del tempo che passava, è stato I Cancelli del Cielo, la director's cut, quella
Michael Cimino,
che dura
non
un
l'ho mai
boato.
Visto.
Non l'hai mai visto?
Però Il Cacciatore l'ho visto un po' di volte, anche Il Cacciatore dura parecchio.
Il Cacciatore dura parecchio, anche lui. E adesso ti vado a dire,
dipende, se tu riesci a è difficilissimo, però se tu riesci a creare quel film mondo, cioè sono proprio universi dove tu ti ci infili
tre
dentro.
Ore e tre.
Dove tu ti ci infili dentro, sì. e ti sembra proprio di stare lì. Ma anche 5 ore va bene.
3 ore e mezza I Cancelli del Cielo. Tra l'altro, film tristemente famoso perché sì. Fece chiudere la United Artists,
esatto.
Perché la mandò in fallimento. In realtà il film, secondo me, è un...
A voi piace di più I Cancelli del Cielo, sì. O Il Cacciatore?
No, sono due robe completamente diverse. Allora, aspetta, livello visivamente ti dico I Cancelli del Cielo.
Augusto, domani devi riguardare uno dei due film. Quale guardi?
I Cancelli del Cielo, perché è quello che ho visto meno volte dei due.
Tu?
Sì, probabilmente sì.
Però a livello visivo e di fotografia ti dico I Cancelli del Cielo. A livello di storytelling e di personaggi, il Michael Ronsky di De Niro del Cacciatore è insomma,
Cacciatore
è
gran film. Secondo me ne abbiamo sempre parlato troppo poco.
Sì.
Il Cacciatore dovrebbe
Strip, Christopher Walken.
Dovremmo farci un super classico.
Ci sta.
Quindi potrebbe stare.
No, a me se mi dici domani vedi di un film, scegli di un film di tre ore, io dico Berlino comunque.
Berlino, vabbè, gran film. Quindi abbiamo risposto alla nostra carissima ascoltatrice, di cui non ricordo il nome, Matteo mi aiuterà.
Noemi Giambattista.
La grandissima Noemi Giambattista, grazie per averci mandato questa domanda così bella, come anche gli altri due ascoltatori a cui abbiamo risposto. La domandona di questa settimana è stata tripla, ma non abituatevi a tutto questo ben di Dio, perché non succederà una seconda volta, o almeno non in mia presenza.
Bene.
Ok, ma andiamo a parlare dei trailer, perché abbiamo sette trailer, Bubu,
sette trailer, mi sparo.
Cacchio, è uno in più, è incredibile, cosa è successo Paolo?
È successo che è uscito il trailer di Sly, Sylvester Stallone, documentary, dal 3 novembre su Netflix.
Che era evitabile, visto che sembra una cosa della Corea del Nord. cioè.
Sly ha inventato il cinema.
Sly Kim Jong.
Esatto. Allora, questo documentario,
Sylvester Il Sung,
che è un po' la risposta di Stallone al documentario, alla docuserie di Arnold Schwarzenegger. Molto ha un aspetto interessante da cinefilo, perché è concentrato ovviamente, cioè, diciamo che la fama e la grandezza di Sylvester Stallone è tutta incentrata sul cinema, da Rocky a tutte le altre cose che ha fatto. Mentre Arnold aveva una varietà di argomenti, perché comunque, oltre ad essere stato un attore di successo, è stato bodybuilder, è stato
governatore della California,
eccetera, cioè, quindi ha varie fasi. E io aveva senso la serie.
Ho una domanda.
In questo caso, Stallone, qual è la tua domanda?
Tu hai visto il documentario dedicato a Schwarzenegger?
Sì.
C'era Stallone?
Sì.
Ah, ok, quindi qua gli ha restituito il favore, perché si vede Schwarzenegger nel documentario.
Certo, avrà firmato una cosa. Ok, io faccio l'intervista, però tu devi...
È un po' come quando gli amici dici: se io vengo al tuo funerale, poi tu vieni al mio. No, aspetta.
No, mi sa che non si può fare così.
La storia di Stallone è una storia di resilienza.
Oh, santo
cielo. È una
cielo,
storia questo. Di tenacia. È una storia di porte sbattute in faccia e lui che se n'è sbattuto ancora di più delle porte.
Esatto.
E quindi è un eroe. È un eroe del cinema, è un eroe del credere in se stessi. Probabilmente questa è la trama del film. Quindi,
ci sta.
Vedremo il 3 novembre su Netflix. Io sono curioso più che altro perché voglio vedere se ci sono un po' di...
Ma è una roba per i fan.
Sono curioso dei retroscena, magari degli inizi della carriera o dei suoi. Se vengono raccontate anche le sue cadute, e dal trailer ne fa cenno. Potrebbe essere interessante. Se invece è una geografia, cioè un pura lode al grandissimo Stallone, allora magari diventa meno interessante. Però questo tipo di progetti mi incuriosisce sempre, quindi lo vedrò e ve ne parlerò, che sembra una minaccia. Il migliore dei mondi, dal 17 novembre su Prime Video arriva il nuovo film di Maccio Capatonda, diretto da Maccio Capatonda.
Attenzione,
tanta curiosità,
ha un impatto visivo questo trailer, interessante per un progetto di Maccio, perché sembra che si sia liberato di costrizioni stilistiche e volesse fare proprio un film, uno di quelli che Martin Scorsese chiamerebbe cinema. anche se lui è un cineasta anomalo, perché lui nasce dai trailer, esatto, e arriva al film. E infatti questo trailer è molto ben costruito e montato.
Anche se non c'è la voce fuori campo di lui che dice le cagate.
No, però insomma, si vede che sa come creare un trailer di impatto.
Il buio.
Anche le scene.
Dottore, chiami un dottore.
Le battute del film che sono montate a effetto. Ti spiega molto bene il concept, che è la storia di una persona come tante di noi, un po' assuefatta all'uso della tecnologia, dei cellulari, dello smartphone, dell'assistente
vocale.
Assistente vocale, le mappe, il navigatore e tutte queste cose qui. Si trova catapultato in un mondo contemporaneo in cui però la tecnologia si è bloccata agli anni 90.
Alla fine degli anni 90, perché c'è il Nokia 3310, quindi siamo lì.
Internet è lentissimo.
Siamo sul bordo degli smartphone.
Cioè tutta la tecnologia che abbiamo adesso non c'è. Cioè c'è, ma in una versione così retro.
Primordiale
da essere quasi inutile. Il che è un paradosso simpatico.
Da essere quasi inutile con gli occhi nostri, perché nel senso noi tutti qua, noi tre, l'abbiamo vissuto l'arrivo dei cellulari, l'arrivo dei modem a 56k, e all'epoca col cacchio che pensavi che era quasi inutile, insomma.
No, però tante cose non c'erano proprio.
No,
capito?
Certo, ci mettevi sei ore ad aprire una pagina dove c'era semplicemente un testo.
Sì.
Però.
Quindi da un inizio che sembra quasi un altro tipo di film, poi diventa un distopico demenziale.
Sì.
Che a me intriga.
Io sai che sono curioso. Poi c'è Pietro Sermonti, che comunque
c'è Sermonti,
fa sempre spaccare.
Sermonti,
e caro Stanis La Rochelle di Boris. E io sono mega curioso di vedere più che altro come lo porta avanti, perché sai, il concept è figo, è interessante, è divertente. La storia,
non
scusate,
morire,
esatto, mi è venuto
allora
un ictus. Bisogna vedere come appunto evolve tutta la situazione, come si conclude. Insomma, ci sono tanti modi per mandarla in vacca, una roba del genere. Quindi, però dai, Michele Macchia, secondo me, è in gamba.
Marcello Macchia.
Bebe.
Quindi il migliore dei mondi lo troverete il 17 novembre su Prime Video, mentre dal 23 novembre al cinema in sala, attenzione, arriva il nuovo film di Ridley Scott con protagonista Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone Bonaparte, e il titolo del film è Napoleon.
Ah, strano.
È tronco, no? Non è Napoleone Bonaparte, è Napoleon.
Ah, ci manca la E alla fine.
Sì, e anche Bonaparte. Quindi Napoleon al cinema,
allora,
dal 23 novembre.
Ci manca la E e buona parte del cognome, insomma.
Aspetta che ho sbagliato il tastino. Dov'è?
Ma così non funziona.
Ok, mi sono sfogato. Quindi Napoleon sembra un colossal Ridley Scottiano.
Il problema dipende da che parte va.
Che strizza l'occhio un po' agli amici fissati del gladiatore, probabilmente.
E io,
vabbè, ma perché vedi,
sì.
Perché vedi Joaquin Phoenix, vedi quella...
No, vedo quella grandeur
Però è una cosa... cioè, il gladiatore era una storia completamente fictional, no? Inventata. Qui abbiamo comunque delle basi, si vede che sembra che si sviluppi anche molto il rapporto con la moglie e tutte le situazioni in cui lui si viene
tra l'altro
a trovare.
Una grandissima Vanessa Kirby, infatti, che mi piace un casino.
Infatti molto bella la scena in cui si vede lei, insomma, il dialogo tra di loro, sembra un personaggio forte, c'è questo dualismo dietro le quinte, no? Importante, quindi secondo me potrebbe andare a toccare degli aspetti di Napoleone magari in una maniera nuova e in contemporanea invece con le parti più colossal.
Allora, io in generale ho avuto l'impressione che il trailer sia fuorviante, nel senso che il trailer è stato montato ad arte per fare fomentare la gente che Roma, no, com'è, stasera sceneremo, no, quello è 300 insomma è una frase a caso del gladiatore, è per fomentare quel pubblico là, e però potrebbe essere
un meccanismo
cosa.
Sì,
anche perché il film
non lo so, a me non ha dato questa impressione.
Più di 3 ore.
A me non ha dato questa impressione. Sì, ci sono delle scene che ti fa vedere, insomma, un po' di grandeur, ma
160 minuti.
No, stavolta si è tenuto basso.
160, quindi sono
2 ore e 40.
2 ore e 40, accettabile. Per gli standard odierni è
no,
un
più
corto.
Che altro perché l'argomento è abbastanza vasto, quindi ci sta.
È che... quello che mi incuriosisce, nel senso, a parte che innanzitutto diciamo che appunto sul personaggio Napoleone non è che ci sia questa vastissima filmografia . E ricordiamo essere uno dei grandissimi progetti incompiuti di Stanley Kubrick
esatto,
che ci ha messo tipo 15 anni a raccogliere materiale per girarci un film e poi una certa esatto
si è perso, perché comunque Napoleone è uno che penso avrà vissuto una quindicina di vite, quindi
è quella la roba che
come
mi interessa
fai a
sapere.
Riassumere in un film tutta quella roba, è impossibile.
Nel trailer dà la sensazione che la vita raccontata del, come appunto scrivono, imperatore, sovrano, tiranno, genio e condottiero, eccetera, sia ampio il ventaglio di anni che vengono portati sullo schermo, perché lo vedi giovane, lo vedi quando si incorona da solo, che quindi siamo molto in là.
Molto in là.
Però magari le parti in cui è giovane, poi portano via 10 minuti di film e poi si concentra, cioè raccontarlo bene. 25 anni di carriera bellica di uno, di uno così, con tutti i rapporti politici, sociali, ecclesiastici, tutte le dinamiche che ci sono, è un casino.
No, è un casino, è un film, cioè un terreno molto scivoloso, perché devi fare delle scelte pesanti per
infatti si vede
scena.
Anche nel film che cioè, appunto ci sono i cavalli che scivolano.
Io questa volta do fiducia a Ridley e sono molto curioso.
No, beh, sicuramente è da
mega
vedere al
curioso,
cinema.
Scherzi, cioè.
Io l'unica cosa, ecco, che mi proprio però farò uno sforzo e andrò uguale in sala, che c'ha sta fotografia che sembra una serie televisiva. Però.
Ma non è vero,
sì,
ma
sì,
quando mai?
C'è tutto sto spiattellamento.
No,
di...
secondo me no, a me anzi mi piace molto la scelta cromatica. No, non sono d'accordo.
Digitale.
Secondo me c'è una cura, vabbè, comunque Ridley Scott ci tiene sempre tanto all'immagine e c'è una cura più che altro dei colori che secondo me poi visto su schermo funziona.
Vediamo, perché visto qua sulla tua televisione io ho detto che Killers of the Flower Moon aveva una fotografia di merda e invece ha una fotografia spaziale.
E non sai apprezzare
e
i
quindi,
trailer su YouTube.
Su YouTube e soprattutto sulla televisione. Quindi vediamo, magari mi sono sbagliato.
Tra l'altro
spero.
Scusa, ma vado a controllare immediatamente perché non vorrei che ce lo fossimo persi e
chi?
Magari era una cosa da sottolineare.
Visto?
No, vabbè, ok, la fotografia è di Darius Wolski.
Beh,
che insomma, collaboratore di Ridley Scott anche su The Last Duel, ha fatto Il Soldado con Sollima, i vari Sopravvissuto,
sì,
The Martian,
non
Exodus.
Non metto in dubbio la bravura, il problema è il digitale, se non lo sai usa bene fai il piattone, quindi vedremo.
Vabbè. tenderei a ricordare, così come chicca cinefila per chi ci ascolta, che uno dei più grandi film su Napoleone mai realizzati risale ormai a quasi 100 anni fa.
Ah.
Perché era il Napoleone del 1927 diretto da Abel Gance, uno dei super classici del cinema muto, anche perché, a parte il fatto che la prima versione durava 333 minuti e aveva un senso perché era un film presentato e proiettato, che fu proiettato all'Opéra di Parigi il 7 aprile 1927 con il trittico, ovvero c'erano tre schermi cinematografici uno accanto all'altro dove veniva proiettato il film, che quindi aveva questa sorta di ultra visione panoramica.
Era un Vista Vision pre-vista,
no, nel 27,
scusa, un Cinerama pre-Cinerama,
esatto, nel 27, cioè tu pensa all'epoca che cosa poteva essere una roba del genere.
Wow.
E infatti insomma fa parte della storia del cinema.
Ma dopo Napoleone parliamo di un altro personaggio leggendario, e sto parlando di Enzo Ferrari, perché il 14 dicembre al cinema arriverà Ferrari di Michael Mann, in cui il nostro caro e simpatico Adam Driver interpreta Enzo Ferrari, l'imprenditore italiano di auto sportive.
Così, proprio generico.
Allora, una cosa che mi chiedevo guardando il trailer, che noi sappiamo bene che Adam Driver è un pezzo d'uomo, è un armadio.
No, ho tremato quando hai detto è un pezzo. Stavo dicendo, come fai a saperlo?
No, poverino, è un armadione. Allora ho detto, ma non è che hanno preso Adam Driver, ma è un po' troppo più alto, più ingombrante di Ferrari, che poi chi se ne frega, si fa per parlare. Però sono andato a vedere su Wikipedia e ho scoperto che Enzo Ferrari era alto 1,87 m.
Era un cristone.
Era un cristone Enzo Ferrari, come faceva a entrare nelle macchine da corsa?
Ma infatti non c'entrava mica lui.
Beh, da giovane correva.
Sì,
o no?
A piedi.
A piedi.
Si no. Faceva jogging.
Non mi ricordo. Comunque, questo trailer nuovo ci svela un po' di più sulla storia, sull'approccio, sul personaggio, il dramma, la situazione. E questo film, a differenza di quello di Napoleon, è concentrato su un periodo molto più ristretto della vita delle imprese di Ferrari. Cosa ve ne è sembrato di questo nuovo trailer?
Michael Mann, quindi si gode.
Lapidario.
Sono d'accordo, anche perché pochi giorni fa ho rivisto anche qua per l'ennesima volta, con la Bigna, che lei non l'aveva mai visto, Heat, la sfida.
Che non dura più di 3 ore.
Però
no, dura 2 ore e 50.
Però esatto. Non dura più di 3 ore, che ho detto.
E insomma è uno dei miei film preferiti di Michael Mann. Prima volta che si incontravano Pacino e De Niro sullo stesso set. E io sono fan della cinematografia di Michael Mann. Secondo me ha una man particolare, ha un gusto per la messa in scena e per il racconto proprio puramente cinematografico che mi piace tantissimo. E sono curioso di vedere appunto che cavolo,
ma poi l'immagine,
che cavolo ha combinato stavolta.
L'immagine,
cioè,
delle corse da trailer, sì, oh, fantastico.
Mamma mia. Michael Mann, secondo me, è uno dei migliori registi nel riprendere scene di velocità, scene in corsa. Cioè, lui riesce a dare questa dinamicità all'immagine, adrenalina al racconto, senso del pericolo, dell'instabilità di quando vai ad alta velocità, ed è una roba straordinaria. Secondo me, io sono super in hype per Ferrari.
Assolutamente sì, sono d'accordo e non vedo l'ora. E ok, 14 dicembre andiamo al cinema.
Yes, yes please. Mentre a Natale,
ah, di già
a Natale arriverà nei cinema in America.
Chiamalo.
In America, però, da noi si spera, un film che si chiama The Boys in the Boat, cioè I ragazzi nella barca. È un film che parla di canottaggio.
Ah, film sui fratelli a Bagnale.
No,
no. Esatto.
Con
anche
un pezzino
se...
di Capua che urla. No,
no, però anche
no,
se secondo me
Galeazzi
secondo me
fomenta.
Chi ha realizzato questo film è anche fan degli a Bagnale. Perché il regista è George Clooney. Eh sì, e lui ama vedere sul lago di Como gli a Bagnale
che si allenano,
che sprecciano.
Tra l'altro, attenzione, breaking news, sai che ha messo in vendita la villa?
No, la villa, la sì. Clooney Mansion.
Sì, ha infatti detto... il PIL della provincia di Como è già crollato.
Esatto. No, ha detto che le paga azioni, troppo di IMU.
Le azioni del lago di Como sono scese.
Esatto, sì.
E come mai? Ma ce ne frega qualcosa?
No, infatti dicevo, allora, perché ti viene in mente di chiedermi come
ma
mai?
Ma tu l'hai detta sta cosa.
Ma la buttata lì doveva finire subito dopo averla detta.
Uno sguardo sulla squadra di canottaggio dell'Università di Washington durante gli anni 30, dagli esordi nell'era della depressione, fino alla vittoria dell'oro delle Olimpiadi di Berlino 1936.
E quindi tornano ancora i nostri amici nazisti.
Viva.
Cioè, amici no. Però in senso
Teo Yusufiano i nazisti sono miei amici.
Attenzione, Teo Yusufiano dichiara pubblicamente: nazisti siete tutti i miei carissimi amici.
Lascia stare che col cognome che c'ho, guarda, ero il primo che andavo nei campi.
Sì, probabilmente.
Comunque sì. Il film, non lo so, mi sembra un po' così, un filino
retorico, ma giusto un
esatto,
Pedro Benitez.
Però è sempre bello vedere una storia in cui le croce uncinate la prendono in quel posto lì. Quindi comunque quel plus se lo porta dietro.
Ma che ti devo dire?
Teo Yusufian, mi piace far godere le croci uncinate.
Ma perché? Ho detto il contrario, ma scusami.
Ma che vuol dire poi?
Stavo travisando un po', vabbè.
Che tristezza. Non lo so, boh.
Allora,
sospendo il giudizio.
Apriamo una parentesi.
Va bene.
George Clooney, il regista.
Sì.
E quindi viene subito alla mente Good Night and Good Luck.
Beh, e non solo, Confessione di una mente pericolosa.
E Confessione di una mente pericolosa.
Che mi era piaciuto tantissimo.
A me no. Nessuno dei due.
Io lo trovo un po' loffio come regista.
Esatto. Sono d'accordo. C'è anche quello di Over the Clouds. Come
Sì.
No,
sì,
tra le nuvole non è suo.
Sì, è vero, era del figlio di quello di Ghostbusters, non mi ricordo.
Di Reitman.
Reitman.
Ok,
Reitman.
Quindi
no,
abbiamo Jason. Due pollici giù e uno su per George Clooney, regista qui da noi. Ma sì, sicuramente voi che ci ascoltate...
Sì, ma non ha fatto solo quelli, nel senso... Quelli sono i due primi.
Lui ha detto un po' loffio come regista.
E sono quelli che mi sono piaciuti di più, se devo essere sincero. Ha fatto anche una roba come Monument's Man, che...
Lasciamo perdere.
Ma sì, lui deve sempre fare ste americanate proprio che ti spaccano.
Allora,
i cosiddetti...
voi che ci ascoltate, è il momento vostro questo, commentate...
Americani eroi,
George Clooney...
Basta.
George Clooney lo preferite come attore, come regista o come proprietario di case sul lago?
Io come testimonial di caffè in capsule.
O come testimonial di caffè in capsule. Vi prego, commentate, perché è una cosa che...
Non ho detto la marca perché non ci pagano, però giusto, amici di quella famosa marca, se mi volete dare dei soldi vi cito nel podcast. Con Pannofino incazzato perché non lo può più doppiare, che lui parla
sì. Perché?
Perché tipo diceva qualche frase in italiano e poi
giusto.
Sì, se questo si mette,
ma adesso
a
ci si è aggiunto
italiano.
Anche Jean Dujardin comunque al gruppo. Sì, fanno le cose in coppia,
fanno gli scambi di coppia.
No, ma non quello. No,
che tu hai detto
fanno le cose in coppia, devi subito pensare agli scambi di coppia.
Io...
guarda che cioè te lo tolgo YouPorn. Te lo chiudo.
No, non conosco.
Certo.
Intanto ne approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno commentato nelle ultime puntate, insomma, ogni tanto vado a ripescare un po' qualche commento.
Alcuni sono cattivi, però.
Ma io
ci vogliono tutti bene.
Per esempio, Antonio Buoso scrive: il primo, perché abbiamo fatto l'appello, il primo film che mi viene in mente visto in streaming è Stato di Grazia, sull'allora pionieristica e mai eguagliata Telepiù 1. Telepiù 1 era uno streaming.
Telepiù 1
era streaming?
Era satellitare.
Quindi non hai capito, Antonio. Non hai capito che ci riferivamo alle piattaforme streaming. Quindi la prima arrivata in Italia è Netflix, credo. O c'era già Mediaset Infinity?
No, Netflix ottobre 2015. E quindi sono esattamente 8 anni. Mica poco,
Non mi ricordo che cosa ho visto per prima cosa.
Era quello
Netflix
di cui parlavamo anche noi, e anche io forse ho il dubbio: Beast of No Nation con Idris Elba, perché
no, io quello sicuro.
tanto spinti appena arrivò Netflix in Italia. Io vi dico, dov'è? No, non c'è, dov'è? Ah, ma non mi dice il giorno.
Ma cioè,
sono andato a guardare il mio account e mi dice abbonato da ottobre 2015, siccome l'ho fatto il primo giorno.
Io pure era aperta, però non mi ricordo assolutamente che cosa ho visto.
Poi c'è Federico.
Se ci fosse uno storico totale.
Federico Sgambato ci ha scritto. Dato...
Loro probabilmente ce l'hanno.
Scusa, sì. E lo vendono anche. Quindi.
Ma qui si va un po' fuori tema. Ah no, aspetta, Luca Colombo ci ha scritto: primo film in streaming, mi sa, lo special sul maestro cieco di Marco Polo. Non so neanche se vale in realtà.
Perché non dovrebbe?
Qual è lo special sul maestro cieco di Marco? Forse una della serie Marco Polo di Netflix.
Marco!
Polo,
non lo so, non lo ricordo.
Vabbè, comunque andiamo avanti con i trailer e abbiamo, attenzione, abbiamo, è il momento di parlare di un altro trailer che è Saltburn.
Un altro dei film che non vedo l'ora di vedere,
che arriverà prossimamente su Prime Video. Cos'è Saltburn? Ne abbiamo parlato un po' di settimane fa quando è uscito il teaser. È il nuovo film di Emerald Fennell, che ricorderete per Una ragazza promettente.
Esatto,
film una donna promettente. No, in
Promising Young Woman,
Una ragazza promettente in italiano.
No, una donna promettente.
Young woman.
Una ragazza.
Young woman dovrebbe essere ragazza.
Ho capito, ma non lo ricordavo che era una donna promettente.
Una donna promettente, io ho detto. Perché devi dire ragazza se è donna?
Ma io ho detto donna.
No, tu hai detto ragazza, io ho detto donna.
Ma cosa stai dicendo? Ma perché devi... Allora,
impazzita.
Aspetta, metti pausa, andiamo, riascoltiamo la puntata.
Dobbiamo andare avanti. Quindi, Una donna promettente del 2020, film bellissimo, con una bravissima Carey Mulligan e Bo Burnham.
Esatto, il nostro mito Bo Burnham.
Anche Alison Brie. Adesso Emerald Fennell torna con un altro film.
Molto più ambizioso, diciamo.
E molto più strambo. Saltburn è la storia, finalmente capiamo un po' meglio di cosa si tratta. È un thriller
rinascimentale
gotico.
Ma perché è rinascimentale?
Non è rinascimentale. Allora, leggiamo il loglinino qui. Uno studente dell'università di Oxford, tra l'altro interpretato da Barry Keoghan, si ritrova attratto dal mondo di un affascinante aristocratico compagno di classe, interpretato da Jacob Elordi, che lo invita nella sua vasta tenuta, in compagnia della sua eccentrica famiglia, per un'estate indimenticabile. Ovviamente, cosa può andare storto quando un povero ragazzo si trova invitato in una magione
proletario si trova in mezzo ai ricchi?
Succede qualcosa di dispiacevole. Mi ricorda vagamente Get Out. No, come cioè come stramberia e cosa che uno entra in, capito?
Ma Get Out forse mi dava subito l'idea di un film di genere. Questo mi dà l'idea di una via di mezzo.
Diciamo che il trailer secondo me è molto bello, montato bene, perché ti fa capire veramente poco della ciccia. Cioè, comunque stiamo vedendo un thriller, stiamo vedendo che le cose andranno molto male. Visivamente, a livello di messa in scena, fotografia, composizione, illuminazione, c'ha uno stile della Madonna, e quindi sono curioso di vederlo.
Girato in pellicola, perché c'ha dei contrasti che il digitale non ha di solito, però poi magari approfondiremo.
Esatto,
qui è difficile però, dirlo.
Ma io ormai un po' di occhio l'ho fatto, secondo me sembra girato in pellicola.
Conta sempre che li vediamo su YouTube, per quanto sia bellissima la televisione qua in studio.
No, appunto,
però...
cioè, se è bello così su YouTube, Panavision, quindi
infatti
sì,
è girato in
35
pellicola.
mm, infatti.
Bravo, bravo. Se sei bravo, te lo dobbiamo dire. Bravo. Che occhio.
Ma perché quei colori là non ti puoi impiccare quanto ti pare col digitale? Non
la Panaflex Millennium XL2 è ok, ma l'Arriflex 435?
Qual è? Stiamo guardando le cineprese con cui è stato girato il film, per chi non
sa.
Se
in 4 terzi.
Sì, 1,33 a 1 il rapporto di
forma.
Come si dice in italiano?
Rapporto di forma.
Rapporto di forma.
Sì.
Sembra il titolo di un film con Mark Wahlberg.
Esatto.
rapporto di forma.
Però supera le 2 ore, quindi non lo vedrò.
Attenzione,
2 ore e 7 minuti.
Eh sì. Però 7 minuti sono i titoli di coda, raga, quindi tranquilli.
No, è la Madonna. 7 minuti di titoli.
Beh, sai. Dai.
Bene.
No, forse 4, diciamo, forse sono
5 e mezzo. Questa è una scommessa, vabbè, vedremo chi avrà vinto.
Esatto.
Comunque Saltburn è uno dei film più attesi da Teo, che sì, anche da me.
Ma
e anche forse
perché io lo metterei nel trailer italiano, uno dei film più attesi di Teo Yusufian.
Con la citazione,
con tra virgolette.
C'è già il titolo italiano, perché sono
è
molto Saltburn. Curioso. Oh, è incredibile. Non sì. hanno scritto sale che brucia.
Sale bruciatura che, sale, di sale.
Esatto.
Bruciatura salata.
Bruciatura salata.
Va bene, quindi direi che passiamo all'ultimo film, che è Aileen, prossimamente al cinema.
Ah, il trailer che tu volevi tagliare.
Scusa, il titolo è Aileen prossimamente al cinema.
Sì, e questa è questa la cosa bella.
Aileen, che
però
che cos'è
Aileen? Streaming.
Dunque, è il nuovo film di William Oldroyd. L'amicizia di una donna con un nuovo collega della struttura carceraria dove lavora prende una svolta sinistra. Questa donna è interpretata da Thomasin McKenzie, che ricorderete per
Jojo Rabbit, Ultima notte a Soho.
Mentre la collega con cui succede questa, insomma, particolare, si crea questo particolare rapporto, è interpretata dalla bravissima
Anne Hathaway,
che ricorderete per gli
Il diavolo veste Prada.
Ah, attenzione, veste...
Io
anche
volevo dire
uno dei Batman, Interstellar.
No, io stavo per dire
Ma sai che Interstellar l'ho rivisto recentemente per caso e ti dirò, l'ho mezzo rivalutato. Fine, chiusa parentesi.
Attenzione,
chiudiamo la
male.
Parentesi.
Io stavo per dire Les Misérables.
Ah, Les Misérables.
Beh, cazzo, sì, anche.
Che forse è il suo ruolo migliore?
Beh, mi sembra che beccò anche un bel paio di premietti importanti per Les Misérables. Tra l'altro c'è poco,
la
però
Coppa del Nonno.
Esatto, la Coppa UEFA.
La medaglia al valore,
la coppa, quella che si mette nel panino,
l'Ambrogino d'oro.
L'Ambrogino d'oro.
Allora, dunque, richiamiamo alle armi. Sembra interessante come thriller psicologico interpersonale. Si chiama così, questo genere? No?
Sì, sì. Sembra un film che ti prende la foto di Hitchcock e te la schiaffa in faccia, tipo, guarda, questo è Hitchcock, guarda, questo Hitchcock.
Dallo stesso
Guarda,
regista,
questo lo sai che è Hitchcock, così.
Dallo stesso regista William Oldroyd, avete visto Lady Macbeth?
Sai che no.
Nessuno di voi due?
Mi manca.
E invece dovreste vederlo.
Tu l'hai visto?
No.
Ma sai, Paolo, una cosa, sai che questo è Hitchcock?
Esatto.
E anche questo.
Ma nel senso proprio didascalico, nel senso che Anna Hathaway è bionda e c'ha i capelli di T.P. Arden.
Degli uccelli,
sì, cioè, boh.
Vabbè, diciamo che se uno si deve ispirare a qualcosa, è meglio che si ispiri a quello piuttosto che a Zack Snyder. Se
certo,
posso dirla,
no, quello,
tutto.
Noi apprezziamo e condividiamo, però ecco. Anche meno.
Non lo so. Il trailer mi sembra riuscito molto bene, cioè mi ha tirato in mezzo. Sono curioso di saperne di più. Le atmosfere mi sembrano fighe, non vorrei che appunto fosse semplicemente un trailer montato molto molto bene.
Ma
Anna Hathaway
so.
È una attrice che ha una carriera strana, se ci pensate, cioè.
E secondo me adesso ha cambiato agente, fa tutti questi film un po' strani, prima faceva tutte le cazzatone.
Quella la cosa, si era un po' infilata nell'imbuto del nulla, cioè.
Probabilmente ha preso lo stesso agente di Matthew McConaughey, che a un certo punto non ha fatto più film da bisteccone. È dimagrito 150 kg.
All right.
Bene, questo era l'ultimo trailer di questa settimana.
E quindi ci sentiamo la prossima
settimana. No, adesso è il momento di parlare. Adesso è il momento di parlare dei film che abbiamo visto. Film o serie.
Interessantissima
questa cosa. Con Il Convegno.
Attenzione.
Chi l'ha visto?
L'ho visto io.
Che cos'è Il Convegno?
È un film
Il Convegno, titolo originale Conferensen.
Esatto. Perché?
Perché?
È un film svedese.
Attenzione.
Ma ti dirò di più.
Di più.
Di più.
Sapevo.
È un film che ho visto perché Netflix mi rompeva le balle. Cioè, nel senso, cioè? Quando aprivo Netflix mi veniva questo faccione incredibile di questo marionetta, pupazzone. Questo pupazzone. Ed era lì che dicevo, guardalo, 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 guardalo. Io guardavo dell'altro, poi tornavo sulla home e avevo ancora, guardalo, guardalo, guardalo. Ho detto, che cazzo, che palle.
O quando Netflix si impunta.
Madonna, non te la riesci a togliere di dosso. Aprivo il frigorifero e c'era Netflix che diceva, guardalo, guardalo. A un certo punto ho detto, senti, lo guardo, anche perché era uno dei film più visti della settimana, quindi ho detto dai, ci torna comodo nel podcast.
È un sintomo di qualità.
No, ma è quello non sempre però. Allora, di che cosa si tratta? I protagonisti sono questo gruppo eterogeneo, molto eterogeneo, di lavoratori, di dipendenti di questa azienda che sta per inaugurare i lavori per un nuovo incredibile ed enorme centro commerciale che dovrebbe dare vita a tutta una zona residenziale di nuova costruzione in un paesino lontano nella Svezia. Quindi loro sono lì per fare un po' di team building, per prepararsi, sono in questa sorta di ritrovo, tra virgolette camping, anche se non è proprio un camping perché ci sono le casette di legno, però per fare attività insieme, sai, le zipline, queste cose qua, incroci.
Le classiche
di
cagate aziendali.
Le classiche cagate aziendali. Il giorno prima di questa importante conferenza stampa, dove appunto, diciamo, il responsabile dovrebbe dare il via ai lavori con la prima vangata di terra. Questo è il setting. Però a un certo punto compare questo misterioso personaggio che poi vedremo indossare questa maschera da pupazzone, che in realtà è la mascotte del centro commerciale, ma viene chiaramente virata da un'altra parte, che uno a uno uccide tutti quanti. Prima i responsabili di questo camping, di questo villaggio, e poi comincia ad ammazzare anche tutti questi lavoratori. È uno slasher in piena regola, horror slasher, okay, di questo tipo. Non ha dei grandissimi picchi o delle cose così clamorose, però mi sono divertito un sacco. Nel senso, quando tu vedi un film che è dichiaratamente uno slasher, non ti immagini di vedere appunto il nuovo film di Scorsese, cioè cerchi la profondità, la cinematografia o le sensazioni di un certo tipo. Vuoi semplicemente vedere una serie di omicidi truculenti e magari divertirti un po' da quel punto di vista in un film che evita di prendersi troppo sul serio. E secondo me in questo il film riesce benissimo. I personaggi sono quelli che devono essere fastidiosi e che non vedi l'ora di vedere come moriranno, ci riescono molto bene, cioè gli interpreti sono molto in gamba a essere quel tipo di personaggio odioso, fastidioso. C'è il leccaculo del capo, c'è il capo che fa il capo, nel senso, quindi insomma ultra alpha male, dalla fisicata, che tratta male le dipendenti e magari allunga anche la manina. C'è la sua assistente prona e ogni volta ad esaltarlo per qualunque stronzata. C'è la dipendente arrivata da poco che quindi alza la mano più del dovuto. Ci sono le dinamiche abbastanza stereotipate di quello che si può trovare all'interno di un gruppo di lavoro. Banalmente anche mi viene in mente The Office, per dirne una, sì, anche se non siamo a quei livelli di come si dice, di estremizzazione degli stereotipi. Però il film è divertente, è, come si dice, è banalino, è abbastanza prevedibile. Io che non sono una volpe su queste cose, chi fosse il killer l'ho scoperto alla terza inquadratura di questo killer da dietro la schiena, cioè nel senso, fai uno più uno, il film è abbastanza, ti dà un indizio, ma è talmente palese che quell'indizio poi ti porterà lì che ecco, non ci metti tantissimo a scoprire di chi si tratta. No, me la tiro anche perché io non sono la mia ragazza, cioè la Bigna è una roba fenomenale in queste cose, non so come faccia, le indovina tutte sempre, io non ho la sua capacità. E quindi quando le poche volte che ce la faccio, fammelo dire. Ma no, non credo che sia merito mio, credo sia proprio a livello di scrittura che il film è molto semplicino.
Ma no, dai, non ti sottovalutare.
Poche location, perché alla fine la location è quella unica di queste 3-4 casette di legno, con questo lago, con questa zipline che passa da una parte all'altra del lago. Gli omicidi sono sufficientemente truculenti ed esagerati e violenti.
Ho
il
due
film
domande.
Fa il suo dovere, secondo me. Quindi, se vi piace quel sottogenere di horror, che poi non è neanche così tanto horror spaventoso, anzi, se volete divertente. Passarvi una serata così...
Ho due domande.
No?
Domanda numero uno. Il fatto che sia un film svedese si sente...
Si sente anche perché parlano dell'IKEA.
Perché vuol dire? Cioè
nel senso
faccio l'accento svedese.
Buoni!
Fantozzi lei.
Nel senso, può essere un film svedese ma girato all'americana o hollywoodiano come approccio, no? Invece c'era un po' di la sensibilità scandinava nella messa in scena, nel racconto, nel modo in cui si comportano i personaggi, eccetera.
Ma oddio,
non tantissimo.
Non così tanto, è molto Netflix,
molto
diciamo,
globalizzato
come prodotto, sì, assolutamente.
Ok, la domanda numero
due. Poi è chiaro
due.
Che ci sono delle dinamiche interne tra i dipendenti sul lavoro, sulla gestione del lavoro, che non fanno parte dell'Italia o degli Stati Uniti, ecco, è una cosa molto loro.
Mangiano le polpette.
Però più di tanto no, ecco, sì, nominano l'IKEA, però non credo.
Ma anche nei film italiani.
Esattamente.
L'altra domanda è, lo metteresti nella rosa dei film da vedere questo Halloween?
Ah, attenzione.
Halloween, no?
Ma allora, se volete vedere un film nuovo quest'anno e non recuperarvi uno dei classici horror di Halloween, questo direi perché no. È uno di quei film da vedere con gli amici mentre cazzeggi e te la ridi e vedere questo che fa fuori tutti quanti nelle maniere in maniera abbastanza fantasiosa.
Chiarissimo. E invece ora parliamo, quindi questo era il convegno che
esatto.
Trovate su Netflix e ora parliamo di Tiro al piccione. Anzi,
ah,
il titolo è Tiro al piccione,
esatto, il titolo italiano.
Ritratto di John le Carré.
Qua allora mi toccate sul vivo perché
aspetta, mica tanto.
No, non in quel senso.
Ok.
È un film che è disponibile su Apple TV Plus, giusto?
Esatto. Che è uscito il 20 ottobre, quindi
okay,
da poco.
Fresco fresco.
Caldo caldo.
Non è un film lungo?
Non è un film lungo, dura un'ora e mezza, quindi sì. È la mia durata ideale. Un'ora e mezza secondo me è la durata perfetta.
Per qualsiasi cosa.
Per qualsiasi cosa, anche di un video di YouTube. E...
di un viaggio aereo.
Esatto, anche e soprattutto di un viaggio aereo.
Guarda, noi l'abbiamo sforata.
Anche del pranzo di Natale.
vabbè, allora vedete, tanto già se abbiamo sforato l'ora e mezza non ci sta ascoltando più nessuno. Io avrei voluto parlare da tanto tempo di John le Carré, perché, che è un romanziere, era purtroppo nel 2020 è morto, perché la sua vita si è incrociata con il cinema e la televisione. Non sapevo come tediarvi con questo argomento, finalmente è arrivata l'occasione. Come è arrivata?
Che fortuna che abbiamo!
Come è arrivata l'occasione? Perché siccome io sono un becero fan di Philip Glass, il compositore americano, uno dei padri fondatori del minimalismo americano, fan del senso che tipo se esce una sinfonia di Rutti io me vado là, me la sento e dico anche che è bella. E vedo, mi appare sulla...
Sono uno dei, credo, pochi fan, hardcore fan al mondo di Koyaanis Katsi. Ah, puoi capire che Philip Glass...
Allora, pensavo delle sinfonie di Rutti.
Allora, io ti dico una mia cosa hardcore e poi mi dici se questa cosa hardcore equivale alla tua visione di hardcore. Io l'anno scorso ho preso la macchina di sabato per andare a Roma e andarmi a vedere Koyaanis Katsi proiettato con il Philip Glass Ensemble che faceva la colonna sonora dal vivo col coro di Santa Cecilia e l'orchestra di Santa Cecilia.
Dirlo no.
E la mattina dopo me ne sono tornato a Milano in macchina.
Ma dirlo
mi
magari
sono sparato
no.
1200 km in macchina in due giorni.
Ma non l'hai detto a nessuno.
No, perché è stata una cosa improvvisata.
Tacci tua.
Mi spiace.
Litigate dopo.
Prima volta in Italia in cui veniva suonato, in cui c'era anche il coro.
Io se faccio il cameraman, lo devo a Koyaanis Katsi. Vedi tu.
Ma io
la influenza che ha avuto
allora,
su di me quel
visto
film.
Sul grande schermo, al di là della musica dal vivo, ma visto sul grande schermo, io ho capito quel film. Perché quello è così, va visto sul grande schermo. Vabbè, chiusa parentesi. Quindi mi appare sulla mia playlist di Spotify. Ah, questo è Pigeon Tunnel, colonna sonora. Ah, colonna sonora, ma andiamo a vedere di cos'è. E vedo la copertina e c'è questo vecchio sulla copertina. Dico, ma questo vecchio a me mi sembra un vecchio conosciuto.
Questo vecchio.
Zoomo e vedo la faccia di Joe Le Carré. E mi prende un colpo perché ci sono i miei due eroi, due dei miei eroi di sempre, cioè Joe Le Carré e Philip Glass, che apparentemente non c'entrano niente l'uno con l'altro, insieme. Ho detto, oi boh, vado a vedere che cos'è questa cosa e scopro.
E sotto c'era scritto in piccolo, dedicato a Enrico.
Esatto, e scopro che non solo era un documentario non solo era un documentario su Joe Le Carré, ma era un'intervista, cioè sono riusciti a farlo parlare prima che morisse, e questa cosa mi ha riempito di gioia. Chi è Joe Le Carré? Faccio un piccolo preambolo. È un autore che secondo me da dopo la caduta del muro di Berlino ci siamo completamente dimenticati, o quasi completamente, perché era uno scrittore che faceva questi romanzi di spionaggio ambientati durante il periodo della Guerra Fredda, che sono l'anti-Fleming, sono l'anti-James Bond. E lui lo dice anche nel documentario, perché dice, voi quando vedete o leggete qualcosa di James Bond dite, ah che bello, vorrei essere io. Quando leggete la roba mia, io voglio che il lettore dica, meno male che non sono io. Perché lui racconta il mondo dell'intelligence, dello spionaggio inglese, principalmente perché lui è un autore inglese che è stato a sua volta spia da giovane, in modo incredibilmente realistico, tant'è che ci fu quando uscì il suo il romanzo che l'ha lanciato, l'ha fatto conoscere in tutto il mondo, che probabilmente avete sentito nominare, che è La spia che venne dal freddo, ambientato a Berlino, nella Berlino Est, il pubblico è impazzito. Pensava che quella fosse una storia vera, tant'è che nel libro dopo ho dovuto scrivere, ogni fatto e persona raccontata in questo libro è puramente casuale, perché la gente in continuazione gli chiedeva questa cosa. Quindi, per farvi capire, perché ve ne avrei voluto parlare? Perché sono stati fatti tanti film da suoi libri, appunto La spia venne dal freddo, che è un film ormai vecchio, perché sarà degli anni 60, forse 70,
65,
65, che io ancora non ho visto perché non riesco a trovare in una qualità che mi soddisfi, però vorrò vederlo sicuramente. Ma io l'ho conosciuto, quest'autore, con il film del 2011 di Thomas Alfredson, che è La talpa, che è un film secondo me bello, bellissimo,
Tinker Tailor Soldier Spy,
esattamente, che secondo me cattura alla perfezione quell'atmosfera del libro, anche se purtroppo, vabbè, il libro è di 400 pagine, quindi hanno dovuto piallare la trama, perché in un film non ci stava, almeno
non in un film di un'ora e mezza.
Esatto, di due ore neanche. Allora, il documentario in sé io l'ho trovato incredibilmente bello, non avevo mai visto un film di non fiction girato così bene. Ha una fotografia della Madonna, e soprattutto, siccome gioca molto sul fatto del doppio, perché il tema principale dei libri ovviamente di Le Carré è il fatto del doppio, il controspionaggio, il doppio gioco, c'è sempre questo gioco di specchi nei suoi libri, anche la fotografia e la regia hanno seguito quell'impostazione là, quindi le inquadrature, dentro le inquadrature, anche quando lui viene intervistato, ci sono sempre degli specchi messi storti, delle riflessioni che dici, ma cioè, com'è possibile questa immagine, come l'hanno fatta, e sono tutti giochi di specchi, giochi di riflessioni sui vetri, che richiama molto, e sono riusciti a catturare visivamente quell'atmosfera lì, quei temi lì di cui lui parla nei libri. E soprattutto è un piacere sentire lui parlare, perché pur essendo una leggenda, cioè io lo reputo lo Scorsese dei libri fondamentalmente, pur essendo una leggenda, lui non si prende, cioè non hai mai idea di quello che declama, io sono l'artista e adesso ti spiego la vita, che quella cosa là che le persone che fanno così sparerei, ma è una persona normale che ti dice delle cose in modo così assolutamente normale, ma sono di una profondità che tu non sei abituato a sentire generalmente quando senti parlare un artista. Lui parla della sua vita, parla di come la sua vita ha influenzato la sua scrittura, e secondo me, se siete fan di Le Carré, vedetevi assolutamente questo documentario, perché vi scoppierà il cuore. Se non siete fan di Le Carré o non lo conoscete, vi consiglio di guardarlo, perché magari vi appassionate. Lui tra l'altro è stato un autore molto prolifico, ha scritto un botto di libri, e ve lo sta dicendo uno che non legge fondamentalmente romanzi. Io leggo soprattutto saggistica, e gli unici romanzi che riesco a leggere sono quelli di Le Carré. Ma perché c'è la profondità dei personaggi, la psicologia dei personaggi, ma c'è il genere trattato in modo serio, non serioso, serio e realistico, ed è perfettamente bilanciato. Non so come dirti, sembra, io che sono appassionato di saggi, mi sembra di trovare nei suoi romanzi le cose che leggo nei saggi, le dinamiche che leggo nei saggi, ma con una storia che ti prende. Infatti lui dice nel documentario: io ho cercato un modo realistico di raccontare le favole, e questa secondo me è la definizione perfetta di questo scrittore, che scrive delle storie, se vogliamo, incredibili, ma allo stesso tempo credibili, per come mi viene da dire, per come le mette in scena, perché io sono abituato, diciamo, a parlare di film e non di libri, però diciamo, se, non so se c'è un corrispettivo letterario della messa in scena, comunque è quella cosa là. E io vi consiglio di cominciare a leggerlo. Secondo me, di quelli che ho letto io, ne ho letti quasi una decina, La Talpa secondo me è quello più bello di tutti.
Grazie del consiglio. La Talpa, il film l'ho visto, molto bello, però sono curioso.
Sì, è difficile da mettere scena nei film, e di solito i film non sono tantissimo riusciti, ma per il semplice motivo che i suoi libri, cioè, non aspettatevi la gente che sgomma con le Aston Martin sui sassi di Matera.
Anzi,
no, lì è un imps thriller praticamente, cioè è un thriller che si svolge dentro dei palazzi grigi con la burocrazia di gente che legge Faldoni fondamentalmente, però è come te lo racconta lui, è straordinario. Vi consiglio di recuperare assolutamente la versione televisiva che è stata fatta negli anni 80 con Sir Alec Guinness della Talpa, che io non ho mai visto una cosa così, un adattamento così fedele a un libro, cioè quella serie lì è il libro messo in scena.
Giusto per invogliarvi a recuperare La Talpa, vi dico che, a parte la fotografia di Hoyte van Hoytema, ovvero il DOP di Christopher Nolan degli ultimi film, il cast vede la presenza di Gary Oldman, Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Tom Hardy e John Hurt.
Sì, beh, ci sono tutti i grossi attori inglesi.
Quindi, insomma, e tra l'altro è il film che quando presentarono a Venezia, al quale devo il famoso aneddoto di Gary Oldman che mi passa lo zaino, perché era lì che aspettava di essere intervistato.
E sta su Prime Video, sia la serie della Talpa, sia
anche la serie.
La serie della Talpa sta su Prime Video, e lui lo dà, non so perché lo danno come seconda stagione della Talpa. In realtà un'altra serie che non c'entra niente con la Talpa, è proprio un'altra storia, che si chiama Tutti gli uomini di Smiley, perché diciamo, il suo personaggio letterario più famoso è questo George Smiley, questa spia inglese.
Ma è quello interpretato da
Alec Guinness,
quindi da Gary Oldman
interpretato da Gary Oldman nel film, esatto. Okay. E che io mi sono ricreduto molte volte su questo podcast, abbiamo detto Twin Peaks è stata la serie che ha dato il via alle serie moderne, che ha rivoluzionato. Ecco, quando ho visto la seconda serie, quando ho visto la serie
della
seconda stagione, quindi Tutti gli uomini di Smiley, ho detto no, cioè questa roba qua nell'82, cioè una roba che se uscisse adesso io griderei al miracolo, perché una serie modernissima stava avanti di 30 anni, girata perfettamente, ci sono scene intere senza che nessuno parli, con solo di regia.
Va bene, quindi questo recupera. Era Tiro al piccione, il documentario su sì. John le Carré, che trovate su Apple esatto. TV Plus e che vi aprirà, quanto dice
sì,
Enrico,
tra l'altro
mondo.
Tratto appunto dalla sua autobiografia che si chiama Tiro al piccione.
Ah, ecco perché il titolo.
Sì. Lui bene. Spiega anche perché, però adesso tu mi non fai segno che non lo posso dire, quindi...
Ma non è colpa mia, è che il pubblico vuole sapere cosa ne pensiamo di Killers of the Flower Moon.
Aia.
Il nuovo film di Scorsese, un film che dura 3 ore e 26 minuti
e del quale non ce ne frega un cazzo che duri 3 ore e 26 minuti.
Ah, pensavo
no,
del
però,
film.
Però visto che abbiamo parlato tutta la sera di durate, questo è il motivo per cui abbiamo parlato tutta la sera di durate, ma effettivamente io non le ho sentite più di tanto questi minuti.
No, beh, direi di no.
Se non in qualche momento verso il finale, ma ci sta su un film così lungo, ma me lo sono goduto molto ieri sera, tra l'altro, l'ho visto fresco fresco. Di cosa parla questo film? Racconta una storia vera successa nell'America degli anni 20, non troppo conosciuta.
È tratto da un libro reportage che racconta dei fatti reali.
Esatto, e parla della tribù degli Osage, una tribù di indigeni americani che aveva avuto la fortuna quasi sfacciata di trovare nel loro territorio, proprio dopo che erano riusciti ad avere un accordo in cui avevano il controllo del loro territorio, un pozzo di petrolio, una sorta di schiaffo della fortuna, un giacimento, esatto. Dire, un giacimento petrolifero. Lo sfruttamento di questi giacimenti petroliferi nel territorio degli Osage aveva fatto diventare queste persone, gli abitanti della tribù degli Osage, la popolazione più ricca del mondo pro capite,
sì.
Con una ricchezza smisurata, tanto che aveva un po' quasi dato la testa a queste persone che si sono ritrovate di punto in bianco a poter avere tutto quello che volevano. Ovviamente
quasi, perché insomma le loro ricchezze non venivano gestite da loro stesse.
Chiaramente dovevano dare delle licenze alle aziende di sfruttamento petrolifero che facevano l'estrazione, vendevano il petrolio, eccetera, eccetera. Però siamo negli anni 20. Quello che vediamo raccontato nel film è quello che succede dopo questo evento, e cioè come l'arrivo della ricchezza, del denaro, del potere, dei soldi, del potere d'acquisto, del capitalismo, corrompe l'animo delle persone coinvolte in questa vicenda, a discapito della tribù degli Osage. Il protagonista della storia è il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio, Ernest Burkhardt, che arriva lì da lontano per poter lavorare con suo zio, interpretato da Robert De Niro, che è uno dei pochi, diciamo, bianchi proprietari terrieri della zona, che ha delle fattorie e che non deve la sua ricchezza al petrolio, ovviamente, perché il petrolio è tutto di proprietà degli Osage, ma ha i suoi traffici, il bestiame, ad altre attività.
Per modo di dire.
Per modo di dire, solo che, diciamo, come tutti gli altri bianchi, il denaro di questo petrolio fa gola, e da lì si sviluppa tutta una serie di vicende. La storia che vive il personaggio di DiCaprio con una degli indigeni, una delle famiglie indigene, una donna interpretata magnificamente da Lily Gladstone, il personaggio si chiama Molly, e il loro matrimonio, e come da lì si sviluppa la famiglia, le vicende, eccetera. Ma la cosa, diciamo, il fulcro della storia è proprio che, vabbè, quello che ha reso anche tristemente famosa questa vicenda è che ci sono una serie di omicidi e di questi indigeni che vengono assassinati in vari modi, cercando di far spostare appunto la proprietà di questi terreni e dei giacimenti in essi contenuti, no, perché poi in realtà tutti i soldi dello sfruttamento petrolifero credo che venissero distribuiti in percentuale tra tutti i membri della tribù o qualcosa del genere, quindi le licenze petrolifere del petrolio, le percentuali di questi sfruttamenti andavano poi agli eventuali eredi. Non voglio dire altro, chiaramente, per non dire troppo, anche perché comunque la storia del film è molto complessa e si sviluppa su diversi piani narrativi, intrecci tra personaggi, le storie degli omicidi, le investigazioni sui vari omicidi, chi è stato, perché,
chi non è stato, come ha detto Scorsese,
il filo psicologico dei rapporti, delle relazioni tra i vari personaggi, quindi c'è DiCaprio e il suo rapporto sottomesso nei confronti dello zio, e il suo rapporto invece di amore con la moglie, con quella che poi diventa la moglie, che è appunto Molly, ma i conflitti anche di interessi che ci sono nel mezzo, e vari altri personaggi che sono le sorelle e la famiglia di Molly, i vari indigeni. Insomma, è un film corale in cui però al centro ci sono questi tre personaggi: Molly, Ernest e William Hale, che è Robert De Niro.
Non lo definirei film corale, però...
Sì, effettivamente non così corale, però ci sono tante vicende, tantissimi personaggi.
Ci sono tanti personaggi secondari, certo. Cioè, la storia è molto, come hai detto tu, complessa. Ci sono personaggi che entrano nella storia, che escono, che insomma,
è vero, nell'arco
ci compaiono per poco, però i protagonisti sono abbastanza evidenti.
Sì, sì. Nell'arco di 3 ore e mezza sembra quasi di vedere una stagione di una serie TV, perché le vicende che si susseguono e gli sviluppi anche della vita di questi personaggi sono molto articolati. Parlando della recitazione, secondo me De Niro dà una delle prove più belle della sua carriera, a mio personale gusto, perché è un personaggio dalla doppia faccia che però riesce a portare in scena in un modo che ti tocca, che ti fa pensare, che ti smuove qualcosa dentro. Emotivamente mi ha molto coinvolto. Un po' meno il personaggio di DiCaprio, non per quanto come sia scritto, perché è scritto benissimo, e anche l'interpretazione di DiCaprio ha diversi guizzi, anche dove si nota delle improvvisazioni, delle note molto umane. Però ha caricato questo personaggio di Ernest, che fondamentalmente è un idiota che cerca.
È l'utile idiota.
L'utile idiota, strumento del volere dello zio, che però. Non lo so, l'ha caricato in una maniera proprio anche con una mimica facciale molto stentata, con c'è un qualcosa che mi faceva staccare un po' dalla storia. Forse perché io devo dire, ammetto che io ho questo problema con DiCaprio quasi sempre. In questo caso un po' di più perché lui lo accentua molto. Però quando vedo DiCaprio, vedo sempre DiCaprio. In qualsiasi film, anche se DiCaprio è bravissimo,
io sono dalla parte opposta.
Vedo DiCaprio.
Nel senso che io ho trovato che DiCaprio abbia fatto un lavoro spettacolare e che questa sia una delle sue prove migliori della carriera, perché questa bocca perennemente all'ingiù quando cerca di capire e interpretare quello che gli altri personaggi gli dicono o gli vogliono dire o intendono dirgli, e per il suo quoziente intellettivo evidentemente non alle stelle, non capisce, cioè deve rielaborarlo, deve cercare dentro di sé che cosa cazzo gli stiano dicendo gli altri. È effettivamente un ignorantone, uno stupidone che si fa manipolare e comandare dallo zio. Ha scelto questa strada della bocca all'ingiù e a me ha ricordato molto un bulldog, un cane un po' stupidotto, e questa cosa secondo me si palesa anche abbastanza in una scena con De Niro dove proprio letteralmente manca che gli metta il guinzaglio, cioè lo prende per un orecchio e gli dice di stare a cuccia, quindi più palese di così, cioè lui è letteralmente il cane da guardia che viene mandato ad azzannare o viene tenuto a cuccia o gli viene detto di stare seduto. DiCaprio ha preso questa strada, ha lavorato come suo solito fa su un accento incredibile del sud degli Stati Uniti, ma non ha soltanto quella faccia lì. È ovvio che ti rimane in mente quella faccia lì con la bocca all'ingiù, ma fa un lavoro con gli occhi, con lo sguardo, con il corpo, con la camminata.
Secondo me riesce molto bene a far venire fuori delle sfumature emotive del personaggio, perché il personaggio non è necessariamente non buono o cattivo.
No, il problema è che secondo me in questo film
è in balia delle onde lui.
Lui è in balia delle onde, ma in realtà tolti gli Osage, questo film non fa prigionieri, nel senso che... Ed è una delle cose... Cioè io sono intervenuto, Paolo, perché ci tenevo a dire una cosa che ho già anche scritto sui social, eccetera. A me il film è piaciuto in una maniera impressionante. Cioè io lo sai quanto uso poco questo termine, ma secondo me questo film è un capolavoro e probabilmente tra qualche anno ce ne renderemo conto un po' di più. Mi ha sorpreso tanto, cioè io Martin Scorsese è uno dei cineasti che amo con tutto me stesso, mi ha formato, mi ha cresciuto, mi ha accompagnato lungo praticamente tutta la mia vita da quando sono piccolino. Ho portato 18 anni la cresta perché arrivavo da Taxi Driver, cioè nel senso ci sono tanti motivi per i quali Scorsese per me è letteralmente un monumento. E mi ha stupito vedere il suo approccio a questa storia, nel senso che lui è uno che ha sempre raccontato, spesso, non sempre, raccontato la nascita violenta degli Stati Uniti. Se tu guardi America 1929, Gangs of New York, cioè nel senso fa parte della sua cifra, no? Della sua cifra stilistica, delle storie che gli piace raccontare. Ma da un certo punto di vista i villain o i protagonisti dei suoi film, anche quando erano mafiosi, quando erano dei tagliagole o quando erano dei rapinatori, li dipingeva sempre con una certa allure, con un certo fascino. Cioè il macellaio di Daniel Day-Lewis di Gangs of New York è un figlio di puttana, ma è un personaggio affascinante. Il Jimmy Conway di Quei bravi ragazzi di De Niro o Ace di Casino sono personaggi cool, cioè sì. Quei bravi ragazzi te lo racconta dagli occhi di Henry Hill, che ho sempre voluto, da che io mi ricordi ho sempre voluto fare il gangster.
Quelli
quindi
che ripeti le battute perché sono fighi.
Sono fighi. Qua non ci sono personaggi fighi. Qua i personaggi cattivi del film sono colpevoli, sono delle merde.
E
fa un lavoro completamente diverso rispetto a quello che ha sempre fatto lui.
Ma secondo te,
questa cosa mi ha colpito.
Perché secondo te? È la maturità? È l'anzianità?
È una storia diversa, nel senso che se ci pensi.
O perché
quando
le vittime sono diverse?
Ci sono delle vittime. Se tu ci pensi, gli
sono
altri film
delle
banalmente, anche se vai a vedere Taxi Driver, comunque parla di una vittima della società. E comunque Travis, per quanto sia completamente psicopatico e abbia la sua idea del giusto e dello sbagliato, provi a un certo punto pena per lui.
Ma sì, perché comunque pure lui a sua volta è una vittima di quel tipo di società.
Esattamente. Ma nei film precedenti di Scorsese che raccontavano riportano le logline dei film precedenti, l'America che è nata nelle strade, l'America che è nata nel sangue, la vittima erano i personaggi stessi che erano vittima della società e a loro volta diventavano loro carnefici della società in cui si trovavano, sfruttandola, cercando di girarla a proprio favore. Qua in realtà ci sono proprio due fazioni, cioè i carnefici e le vittime, e in questo film i carnefici sono solo quello, cioè non hanno
la minima giustificazione,
non hanno la minima fascinazione. L'unico personaggio, appunto, un filino in bilico, è quello di DiCaprio, che però anche per lui non ci sono sconti, anche per lui. Ed è a un certo punto impietoso, senza fare spoiler ovviamente, verso la fine del film, diciamo, è impietoso il modo che ha di mettere in scena una certa cosa.
Diciamo che c'è una possibilità di redenzione.
C'è una netta presa di posizione da parte dello storytelling di questo film.
Assolutamente.
Cioè, è un approccio diverso, è uno Scorsese un po' diverso nell'approccio al crimine, diciamo così. Quella cosa lì, secondo me, lo differenzia dalle altre cose di Scorsese, è interessante, è bella e lo rende un gran film.
Mi dimenticavo di Irishman, il suo penultimo film, anche lì stiamo parlando di criminali, però comunque c'è un certo tipo di fascinazione da quel punto di vista.
Sì.
Cioè ti porta dal loro punto di vista, no? Qua no.
Tecnicamente ho apprezzato tantissimo il montaggio. Thelma Schoonmaker, che chiaramente accompagna Scorsese anche questa volta e che ha anche lei la sua età, e qui ci sono delle soluzioni di montaggio, il modo in cui la linea temporale viene anche frantumata, alternata, e diventa quasi un flusso di pensiero. Il film e la narrazione stessa è bellissimo e funzionale, è tanto bello quanto funzionale alla storia e alla percezione della storia, perché quella è la cosa importante. Quindi
83 anni, ragazzi. Beh, collabora con Scorsese dal 67 con Chi sta bussando alla mia porta.
Indubbiamente è una delle più grandi montatrici della storia del cinema, rimarrà nella storia, e questo film anche nei suoi, perché poi si parla poco dei montatori, però cioè è incredibile a livello di montaggio, un film tra l'altro così lungo,
no, infatti stavo dicendo, se riusciamo a reggere 3 ore e 20 e dire ammazza, ma sono passate 3 ore e 20
e non ti perdi,
non dico soprattutto, ma comunque un buon 50% è il merito del ritmo che dà il montaggio.
Esatto.
Sì, ma poi tenere le fila anche di un film così lungo per una persona di 83 anni, cioè si tratta di memoria, di memorizzare ogni immagine che vede,
poi
immagino
abbia
ogni cosa.
Più di un assistente,
cioè, avrà 7000 assistenti, esatto. Però le scelte di montaggio che ci sono nel film, quando lo vedrete o chi l'ha già visto le annotate, ci sono delle soluzioni che non sono banali e che non si vedono tutti i giorni, che però non sono troppo strane da non renderlo fruibile, e lo apprezzate molto.
Secondo me uno dei motivi per i quali poi chiaramente sto già leggendo e sentendo pareri totalmente opposti, quindi va bene. Però parlavamo prima della lunghezza dei film lunghi. Io sono un amante dei film lunghi, ma ci sono film lunghi appunto da 3 ore o più dove a una certa comunque percepisce una minima di sfilacciamento, ma perché sono i film montati dove a un certo punto c'è un'improvvisa accelerazione o c'è un picco di ritmo o c'è un qualcosa all'interno del racconto che ti porta su e poi si riadagia, e in quel momento la tua sensazione è dire ok, sto percependo un po' la lunghezza. Questo film, a mio avviso, almeno come l'ho vissuto io, mi ha dato l'idea di una sorta di sai quando butti il sasso dentro un lago e comincia a fare i cerchi concentrici, mi ha dato quell'idea lì, cioè di un allargarsi inesorabile, ineluttabile, cioè di una storia che continua ad espandersi e ingrandirsi ma senza mai accelerare o decelerare, e quindi non essendoci il picco verso l'alto non c'è neanche la discesa nella curva sinusoide che ti fa percepire quella cosa lì, cioè il ritmo rimane costante, c'è questo commento musicale che a un certo punto ho anche perso il conto da quanto minuti lo stessi sentendo, quello con i tamburi che sembrano il battito cardiaco che sta di sottofondo e che continua ad accompagnare tutte le scene, tutte le sequenze, cioè non è che l'accompagna una sola e basta, va avanti per almeno mezz'ora a un certo punto quel suono costante di sottofondo, e questa cosa ti porta dentro, cioè a un certo punto ti senti invischiato nella storia, anche perché appunto il personaggio di De Niro è mellifluo, è mefistofelico, cioè non è uno che immediatamente si mostra come figlio di, come bastardo, come sfruttatore, come cattivo. È uno di quei classici politici che usa la propria posizione per fare della beneficenza quando poi, girato l'angolo, ti spara in testa. Cioè,
esatto,
questa è la cosa.
Una rappresentazione molto moderna del potere. Perché di solito, cioè, quando uno è cattivo, si è abituato a cattivo subito, sfruttatore. Invece, De Niro, appunto, è stato scritto, ma magari era così veramente il personaggio storico, non lo so. Però qui è stato scritto in modo, secondo me, molto contemporaneo.
E la cosa che mi è piaciuta è il suo rapporto con il nipote, che è questo ragazzotto che arriva reduce dalla guerra mondiale, dove in realtà in guerra non c'è neanche stato, perché lo ammette,
faceva
lui,
cuoco,
che faceva il cuoco, quindi non ha niente in mano, non ha talenti, non ha capacità, non è intelligente, e cioè la dinamica tra di loro è molto figa da vedere, anche il rapporto che si crea con il fratello, che è indubbiamente più sveglio di lui, il rapporto che si crea con Molly, questa donna che comunque lui ama sinceramente, cioè si vede che comunque le vuole bene, ma nonostante ciò è plagiato e manipolato e compie delle azioni che vanno completamente in antitesi con quelli che sono i suoi sentimenti.
A proposito di Molly, la bravura comunque di tutti gli interpreti, no, esatto, degli indios e dei nativi,
sì,
sono straordinari, perché poi riescono anche a tenere testa a mostri sacri come DiCaprio e De Niro.
No, tra l'altro, cioè, noi, vabbè, c'è DiCaprio e De Niro, quindi diciamo la questione recitazione è un po' oscurata da loro due.
Ma non solo, poi vabbè, ci sono anche altri.
Il personaggio di Molly, come è recitato, che recita al contrario, cioè per sottrazione,
sì,
secondo me è eccezionale la prova che ha dato l'attrice. Io non lo so, non ho mai visto nient'altro di lei recitato da lei, ma io non l'avevo mai vista, è un'attrice strepitosa.
E vogliamo parlare della fotografia di Rodrigo Prieto?
Che ti devo dire? A me qui è sempre piaciuto, fin da quando appunto avevamo visto il trailer. Ci sono dei momenti, me li ha fatti notare la Bigna mentre eravamo in sala, in cui c'era venuto il dubbio che avessero usato le anamorfiche, perché ci sono dei momenti in cui ci sono dei blurrini, dei fluini ai bordi dell'inquadratura sul grandangolo.
Hanno creato...
Ma secondo me è semplicemente un grandangolone punto spara troppo.
Hanno contattato la Panavision per farsi fare delle ottiche ad hoc che ricordassero il look delle ottiche degli anni 20.
Oh, eccola qua la spiegazione. Perché in alcuni... Però succedeva semplicemente solo quando usavano un'ottica un po' più spinta, un po' più larghina.
Sì, perché volevano qualcosa per rappresentare i campi lunghi, però che avesse comunque quel tocco retro, insomma, comunque che rappresentasse quell'epoca. Quindi sono andati dal boss della Panavision e ho detto: ah, ci fa. Vabbè, dai, vi aiuto.
Ma infatti io non ho capito se è girato in pellicola o in digitale, perché questa cosa qua del campi
girato
larghi...
in pellicola.
Ah, ecco, no, perché nei campi larghi questa cosa qua si vedeva nella pellicola, però diciamo nei primi piani è talmente pulito che non sembrava pellicola.
E poi io ho apprezzato appunto a livello di montaggio, come hai detto tu, tutto il discorso generale e anche alcune scelte di far respirare la scena, nel senso che dei piccoli piani sequenza ci sono, che non sono neanche piani sequenza. Qua si ritorna alla mia invenzione di una nomenclatura nuova, ci sono dei piani scena, nel senso che non cambia la sequenza, quindi non lo si può chiamare piano sequenza.
Ah, okay.
Ma la camera segue il personaggio. Mi ricordo DiCaprio nel locale quando arriva qualcuno, non posso spoilerare, quando si muovono, non posso dire niente, però va bene. Però ci sono dei momenti in cui, ecco, la macchina da presa è in movimento, come solitamente so che piace a Scorsese, e lo stacco arriva dopo un po' di azioni dei personaggi all'interno della scena.
Okay.
E questa cosa, siccome succede, non è lo stile del film, ecco. Ma quando capita, ecco, io ci facevo abbastanza caso. E poi c'è un finale che chiaramente non possiamo svelarvi, non possiamo raccontarvi, ma io l'ho trovato di un'originalità,
Colpo basso soprattutto.
Colpo molto molto basso il finale.
Che è un epilogo, diciamo.
E ancora più basso il colpo, l'epilogo vero, e io mi sono trovato in lacrime, ma lo dico, lo ammetto, non me ne frega un cazzo. Ma per tante cose anche, diciamo, extra diegetiche, ecco, perché
sì, soprattutto
è quello che penso, cioè, nel senso,
ma non vogliamo,
ripeto,
dire troppo, facciamo
no,
il logo,
ripeto, però ho visto una meraviglia di un cineasta che adoro con tutto me stesso, che ha una certa età, e insomma, oggi film di questo genere con questo passo a raccontare queste storie mettendoci così tanto del proprio, e non me ne vengono in mente di altre persone che lo fanno e che hanno la possibilità di farlo, perché magari ci sono,
no, esatto,
ma non lo fanno.
Lui perché si chiama Scorsese e quindi
ma c'è anche un altro che si chiama Coppola, eppure sono 20 anni che non gli fanno fare un cazzo.
Ma adesso pare che esce, no?
Sì, me lo spero.
Speriamo. Comunque, questa cosa che tu dicevi, tra l'altro, e che di cui parlavamo anche fuori dai microfoni, è che cioè lui, nonostante la sua età, sarà che viene dagli anni 70, dalla New Hollywood, eccetera, è l'unico che riesce a unire il tema del femminismo, il tema razziale, ma a collegarli a doppio filo con il tema dello sfruttamento economico, perché i film che si fanno adesso, soprattutto da quelli giovani, questi finti impegnati americani eccetera, è parlare della questione culturale, cioè c'è solo il razzismo, c'è solo la questione femminile, ma nessuno riesce a collegare, come dovrebbe essere fatto, queste due questioni alla questione dello sfruttamento economico. L'unica, non è una pecca, vabbè, è una cosa mia, che comunque il governo americano in questo film gioca un ruolo positivo. In realtà questa che viene raccontata nel film è metà della storia, perché dopo le vicende del film, che, cioè dopo le vicende che il film racconta, in realtà il governo americano è diventato carnefice,
perché, assolutamente, certo,
perché le concessioni petrolifere le ha prese lui e le ha date alle multinazionali che hanno cominciato a sfruttare il territorio, lasciando gli Osage col cerino in mano. Fondamentalmente ci sono delle cause che ancora vanno avanti oggi. Quindi questa storia non è mai finita, e diciamo che questa rappresentazione così positiva del governo americano magari l'avrei lasciata un po' più, come dire, non in sospeso, ma un po' più ambigua.
Che però in realtà non è neanche, cioè nel senso, è l'appena nato Bureau of Investigation, quando ancora si chiamava BOI invece di FBI.
Esatto.
Tra l'altro viene nominato J. Edgar Hoover, e a me ha fatto sorridere il fatto che comunque in un altro film di un altro autore di una certa età, DiCaprio interpretasse proprio J. Edgar
Hoover. Sì, ci ho pensato anch'io. Quindi questo era Killers of the Flower Moon, che trovate adesso in sala, non perdetevelo.
Non fatevi spaventare da quanto dura, non ascoltate le persone che dicono bello ma troppo lungo.
Ma no, ma tanto il fine settimana che cazzo dovete fare? Andate al cinema e ve lo vedete.
È una di quelle opere da vedere assolutamente, anche perché, e lo metto qua a verbale, registrato nella puntata 214 del podcast di Cinefex, insomma, tra qualche anno questo film avrà, ci accorgeremo di più dell'importanza che ha questo film qua.
Sì. E non vorrete di Irishman,
anche a me, per quanto di Irishman fosse piaciuto tanto, sì, questo secondo me va oltre da tanti punti di vista proprio, sì, ma parecchi.
Scorsese è sempre Scorsese, questa volta è un grande Scorsese, quindi non fate qualcosa di cui vi pentirete.
Esatto.
Quindi non perdetevelo. È il momento di salutarci, il momento odiatissimo, è il momento di dire bye bye, è il momento di andare a dormire.
No, va a mangiare,
c'ho fame anch'io. Quindi un saluto da Enrico Tribuzio.
Buonanotte o arrivederci. Vabbè, arrivederci.
Magari ci ascoltano alle 7 del mattino, ti dici buonanotte.
Arrivederci, amiche e amici.
Un saluto da Teo Yusufian.
Ciao, Ne. E tra poco ci sarà anche una sorpresa del nostro podcast. Però ancora non vi diciamo niente, tanto la scoprirete presto.
Zebedai. E un saluto.
Zebedai.
E un saluto anche da me, Paolo Celamare. Vi ricordo che. Niente, non vi ricordo niente.
Cosa settimana devi ricordare?
Ci sarà.
No, io posso ricordare una cosa.
No.
Sì,
non
è successo pochi giorni fa, ma lo dico lo stesso. Auguri Paolo, buon compleanno!
Oh, che carino, te ne sei ricordato.
E certo, caro.
Oh, mi commuovo.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.
Zebedai!